William Shakespeare. Sogno d'una notte di mezza estate. Edizioni Collins, London and Glasgow, 1951-60. Traduzione di Goffredo Raponi. Il testo utilizzato per questa lettura proviene dalla biblioteca di Liber Liber. Edizione elettronica a cura di Goffredo Raponi, Filippo Raponi, Festina Lente, Claudio Paganelli, Katia Righi, Maria Mataluno. Legge la Compagnia del Libro Parlato. Revisione e montaggio di Silvia Cecchini. Musiche originali di Ivan Genesio. Le musiche delle canzoni di Puck sono di Riccardo Fasol. La presente lettura è stata realizzata per il progetto Libro Parlato, sito internet www.liberliber.it. Personaggi.
Teseo, duca di Atene. Marco Alterio.
Egeo, padre di Ermia. Serafino Balduzzi.
Lisandro
e Demetrio, giovani spasimanti di Ermia.
Ivan Genesio.
Ezio sposato.
Filostrato, maestro delle feste alla corte del duca, Vittorio Volpi.
Cotogna, falegname, Andrea Terreni.
Conforto, stipettaio, Luca Coletti.
Bottone, tessitore, Alfredo Sinatora.
Flauto, aggiustatore di mantici, Michele Neri.
Nasone calderaio, Emanuele Capuano.
Il Lanca, sarto, Carlo Giovanni Boffa.
Ippolita, regina delle Amazzoni, promessa a Teseo, di Enrica Maschio.
Ermia, figlia di Egeo, innamorata di Lisandro, Francesca Giuliani.
Elena, innamorata di Demetrio, Daniela Pieri.
Oberon, re delle fate, Serafino Balduzzi.
Titania, regina delle fate, Silvia Cecchini.
Puck, detto Robin Bravomo, Folletto Monello, Riccardo Fasol.
Fata, Manuela Davitti.
E gli elfi,
Fior di Pisello,
Ragnatela,
Bruscolo,
Grandi Senape.
Personaggi dell'interludio: Prologo, Piramo, Tisbe, Muro, Chiardiluna, Leone. Altri spiriti al seguito di Oberon e Titania, servi di Teseo e Ippolita. Scena. Atene e un bosco nelle adiacenze della città. Atto primo. Scena prima. Atene. Sala nel palazzo di Teseo. Entrano Teseo, Ippolita, Filostrato e seguito.
La nostra ora nuziale, bella Ippolita, s'approssima.
Quattro giorni felici ci porteranno la novella luna. Oh, come questa vecchia pare lenta a dileguarsi, quasi a ritardare malignamente come una matrigna l'appagamento dei miei desideri, o somigliante a una ricca vedova, ostinatasi a viver troppo a lungo per rendere a più sottili le rendite del suo giovane erede.
Quattro giorni faran presto a svanire con le loro notti e queste a dileguarsi coi loro sogni. E la novella luna, come un arco d'argento teso in cielo, salirà a contemplare sulla terra la notte dei solenni nostri riti.
Va, Filostrato, smuovi alla letizia la gioventù d'Atene, desta vivezza e gioia nei lor cuori. Ricaccia ai funerali l'umor triste, che quel pallido socio mal s'addice alla festosità del nostro rito.
Esce Filostrato.
Se con la spada, Ippolita, t'ho corteggiata e ho vinto l'amor tuo con la forza, ora in ben diversa chiave voglio condurti sposa, con gran pompa e gran tripudio di festeggiamenti.
Entra Igeo conducendo per mano sua figlia Ermia. Dietro di loro Lisandro e Demetrio.
Pace e gioia all'illustre nostro duca.
Grazie, mio buon Egeo. Che c'è di nuovo?
Ecco, vengo da te col cuore amaro a lagnarmi di questa mia creatura, mia figlia Ermia. Vieni, Demetrio, vieni pure avanti. Signore, questo giovine, Demetrio, ha il mio consenso per condurla in moglie. Quest'altro, vieni avanti tu, Lisandro. Me l'ha stregata, mio grazioso duca. Sì, proprio tu, Lisandro, l'hai stregata. Hai proferto a mia figlia versi e rime, hai scambiato con lei i pegni d'amore. Sei venuto di notte tu, Lisandro, sotto la sua finestra al chiar di luna, a cantarle con voce di lusinga strofe di falso amore. Ed hai rubato la sua fantasia con l'inviarle in grazioso regalo braccialetti di tuoi capelli in treccia e con anelli e dolci paroline e chicche e zuccherini d'ogni sorta, tutti araldi di forte seduzione sulla sconsiderata gioventù. Sei giunto con astuzia a catturare il cuore di mia figlia fino al punto di volgere in aperta ribellione l'obbedienza di figlia che mi deve. E se ora, grazioso mio signore, ella non voglia consentire qui, dinanzi a te, a sposare Demetrio, io invoco per me l'applicazione dell'antico privilegio d'Atene, poiché è cosa mia e posso far di lei quello che voglio, o darla in sposa a questo gentiluomo o ad immediata morte, come dispone in tal caso la legge.
E tu, Ermia, che dici? Pensaci bene, vezzosa fanciulla. Tuo padre dovrebbe essere per te un dio, perché è lui, fanciulla mia, che t'ha foggiato in questa bella forma, come un blocco di cera che egli con le sue mani ha modellato, e può quindi lasciar così com'è o mandare distrutto a suo talento. Demetrio è un giovane degno di te.
Lisandro non lo è meno.
Non lo nego, ma essendo necessario in questo caso l'assenso di tuo padre, più degno deve ritenersi l'altro.
Vorrei solo, signore, che mio padre potesse vedere me con gli occhi miei.
No. Sono piuttosto gli occhi tuoi che devono vedere col suo senno.
Perdonami, signore. Io non so da quale misteriosa interna forza mi venga tanta temerarietà, né se s'addica alla mia pudicizia per orare a favor dei miei pensieri qui, dinanzi a sì inclita presenza. Ma voglio supplicarti, mio signore, di dirmi il peggio che mi può venire se mi rifiuto di sposar Demetrio.
Esser mandata a morte, o segregata per sempre dal mondo in clausura. Perciò, ragazza mia, indaga a fondo nei tuoi desideri, considera la tua giovane età, esamina gli impulsi del tuo sangue e chiediti, qualora ti ostinassi a ricusar la scelta di tuo padre, se veramente ti senti la forza di sopportar la veste monacale restando chiusa per tutta la vita sterile monaca in un tetro chiostro, ad intonare notte e giorno cantici alla gelida ed infeconda luna. Siano pure tre volte benedette quelle che così ben sa reprimere e dominare gli impulsi del sangue, da incamminarsi come pellegrine per il sentiero della castità. Ma più felice assai su questa terra la rosa che distilla il suo profumo di quella che sul suo virgineo spino avvizzendo fiorisce, vive e muore in sacra virginale solitudine.
E così io, mio nobile signore, voglio crescere, vivere e morire, piuttosto che dover ceder la chiave del mio virgineo ingresso ad un signore sotto il cui giogo non desiderato l'animo mio non intende restare.
Prendi pure il tuo tempo per riflettere, ma non più tardi della luna nuova, che vedrà suggerlar solennemente il patto d'un legame imperituro fra l'amor mio e me. Dopo quel giorno, disponiti pur l'animo a morire per rifiutata obbedienza a tuo padre, o a vivere come sua volontà, accettando d'andar sposa a Demetrio, o a pronunciar sull'altare di Diana i voti d'una vita austera e sola.
Piegati, dolce Ermia, e tu, Lisandro, desisti da un'invalida pretesa a confronto d'un mio diritto certo.
Tu tieniti l'amore di suo padre, sposati lui se vuoi, e lascia a me quello di Ermia.
Insolente Lisandro! Sì, Demetrio sicuramente gode del mio affetto e deve aver da me quello che è mio. E cosa mia è Ermia? E in testa a lui io voglio trasferire tutti i diritti miei sopra di lei.
Io, signor mio, discendo come lui da nobili natali, e pari al suo è il mio stato sociale, ma più forte del suo è l'amor mio. Le mie fortune sono pari in tutto a quelle sue, se non anche maggiori, ma al di sopra di tutti questi vanti quello che conta più di tutto il resto è che io sono riamato da Ermia Bella. Perché dunque dovrei io desistere, non far valere questo mio diritto? Demetrio, glielo voglio dire in faccia, ha intrattenuto rapporti d'amore con la figliuola di Nestore, Elena, e se n'è conquistato tanto il cuore che quella dolce e bella creatura si strugge in un amore appassionato, devoto ed idolatra per quest'uomo leggero, screditato ed incostante.
Di ciò, confesso, m'era giunta voce. E m'ero già proposto in verità di parlarne a Demetrio. Altre cure me n'hanno poi distolto. Ma venite di là, Egeo, Demetrio, che ho da darvi in privato a tutti e due qualche istruzione. Quanto a te, mia carina, sforzati di trovare nel tuo animo la forza di acconciare il tuo capriccio al desiderio del tuo genitore. Altrimenti il rigore della legge, che a noi non è concesso mitigare per alcun verso, ti consegnerà alla morte o alla vita monacale. Vieni, Ippolita. Come va, mia cara? Voi, Demetrio ed Egeo, accompagnateci. Dovrò giovarmi dei vostri servigi per disbrigare più di un'incombenza in occasione delle nostre nozze. E poi ho da parlarvi di qualcosa che vi riguarda molto da vicino.
È un gradito dovere accompagnarti.
Escono tutti meno Lisandro ed Ermia.
Ed ora, amore mio, perché si pallida quella tua gota? Com'è possibile che quella rosa abbia perso sì presto il suo colore?
Forse perché le è mancata la pioggia, con la quale potrei ben irrorarla sfogando la tempesta dei miei occhi.
Ahimè, per quanto io abbia udito o letto d'antiche favole o di storie vere, mai al mondo fu piano e senza ostacoli il cammino dei grandi amori, cara, o per disparità di condizione.
Oh, qual croce star troppo in alto e volersi legare troppo in basso.
Oh, per l'ineguaglianza dell'età.
Oh, qual dispetto stare in là con gli anni e impegnarsi con chi è assai più giovane.
O perché a scegliere sono i parenti.
Ah, qual maledizione dover scegliere il proprio amore con gli occhi degli altri.
E quando pur vi sia stata fra i due perfetta intesa nella mutua scelta, o guerra, o morte, o altra traversia, han sempre cinto d'assedio l'amore, sì da ridurlo, aereo come un suono, fugace come un'ombra, labile, evanescente come un sogno, fulmineo come un baleno notturno che illumina d'un tratto e cielo e terra, e prima che tu possa dire «Guarda!» le mascelle del cielo sono richiuse ad inghiottirlo, rapide, nel buio. Perché con questa subitaneità tutto che al mondo splende si dilegua.
Se dunque al mondo tutti i grandi amori sono stati in eterno contrastati, vuol dire che è decreto del destino, e questa prova a cui siamo sottoposti anche noi due ci sia di ammonimento che ci dobbiamo armare di pazienza, pensando che il retaggio dell'amore è d'essere sempre impedito, come lo sono i sogni, i desideri, i pensieri, le lacrime, i sospiri che fan corteggio all'amore conteso.
È vero. Or dunque, Ermia, sta a sentire. Io ho una ricca zia rimasta vedova, erede d'un cospicuo patrimonio, e che mi tiene caro come un figlio. La casa dove abita è distante da Atene non più di 7 leghe, ma quanto basta perché fin laggiù non possa arrivare la legge di Atene. Se dunque mi vuoi bene, domani notte involati da casa, ad una lega fuori di città, nel bosco, dove ti incontrai con Elena quella mattina del calendì maggio, sarò ad attenderti.
Mio buon Lisandro, per l'arco più robusto di Cupido, per il migliore dei suoi dorati strali, per il piumato candor delle colombe che fan corteggio a Venere celeste, per tutto ciò che al mondo unisce i cuori e alimenta gli amori, per quel fuoco che divorò d'amore la misera regina di Cartagine allorché vide allontanarsi in mare la vela del fedifrago troiano, per i giuramenti che da sempre gli uomini, assai più che noi donne, hanno violato, ti giuro che io domani, puntuale, ti verrò incontro al luogo che m'hai detto.
Va bene, amore, tieni la promessa. Oh, guarda, viene Elena.
Salute, Elena bella, dove vai?
Bella, dici tu a me? Ritira il bella. Bella, Ermia, sei tu, che della tua, non della mia bellezza, Demetrio è innamorato. Fortunata, fortunata davvero quella tua. Hai 2 occhi che paiono 2 stelle, ed il dolce alitar della tua voce suona all'orecchio suo più melodioso del canto dell'allodola al pastore nella stagione che verzica il grano e spuntano le gemme al biancospino. Se fosse contagiosa come un male, la bellezza, Ermia bella, come vorrei attaccarmi la tua e rapirti la voce col mio orecchio, lo sguardo col mio occhio, con la bocca la dolce musica di quella tua. Avessi in possesso tutto il mondo, lo darei via, tranne solo Demetrio, pur di potermi trasformare in te. Oh, insegnami il tuo modo di guardare e l'arte che ti fa tenere avvinto il cuore palpitante di Demetrio.
Non lo so, più gli faccio il viso duro, più lui mi si dimostra innamorato.
Oh, potesse quel tuo duro cipiglio insegnare quell'arte ai miei sorrisi.
Più lo ricolmo di maledizioni, più mi ricambia con frasi d'amore.
Oh, potessero mai le mie preghiere destare in lui una pari reazione.
Più lo detesto, più mi viene dietro.
Ed io, più l'amo, più lui mi detesta.
Di questa sua follia io non ho colpa.
Tu no, ce l'ha però la tua bellezza. Come vorrei avere io questa colpa?
Rassicurati, non mi vedrà più. Lisandro ed io ce ne andremo da qui. Atene, prima che incontrassi lui, era per me un vero paradiso. Quale incantesimo avrà preso stanza in questo amore da mutar così quel che era paradiso in un inferno?
Elena, a te possiamo rivelare quello che abbiamo progettato insieme. Domani notte, appena giunta l'ora che Febe specchierà l'argenteo volto nell'acque e spanderà liquide perle sovra gli steli dell'erba dei prati, l'ora adatta alla fuga degli amanti, noi varcheremo, come abbiamo deciso, furtivamente le porte di Atene.
E in quel boschetto dove tante volte ci siamo sedute insieme, tu ed io, su molli e languidi letti di primule a versarci nel petto una dell'altra i più dolci segreti, ci incontreremo il mio Lisandro ed io e volgeremo per sempre là da Atene la vista per cercare in altri luoghi nuovi amici ed ignote compagnie. Perciò Elena, addio, dolce compagna dell'età mia tenera, prega per noi e a te la buona sorte faccia ottenere il cuore di Demetrio.
Accingendosi a partire, a Lisandro che la vuol baciare.
No, Lisandro, mantieni la parola.
Fino alla mezzanotte di domani noi dobbiamo tenere gli occhi nostri a digiuno del cibo degli amanti.
La manterrò, mia cara.
Esce Ermia.
Elena, addio. Possa Demetrio amarti di quello stesso amor che porti a lui.
Esce.
Quanto può essere più felice al mondo un essere di un altro. In tutta Atene io son tenuta bella almeno quanto lei. Ma a che mi vale? Tale non mi considera Demetrio. Rifiuta di vedere coi suoi occhi quel che vedono tutti, meno lui. Ed io, lo stesso abbaglio che gli prende a infatuarsi degli occhi di Ermia, lo prendo ad ammirare le sue virtù. L'amore può dar forma e dignità a cose basse e vili, e senza pregio. Che non per gli occhi amore guarda il mondo, ma per sua propria rappresentazione. Ed è perciò che l'alato Cupido viene dipinto col volto bendato. Né amore è il gusto del saper discernere. Ali ed occhi bendati sono il simbolo di riflessività precipitosa. Perciò si dice che amore è bambino, perché si inganna spesso nello scegliere. È simile ai bambini nei loro giochi, che fanno spensierati giuramenti, il fanciulletto amore è sempre mancatore di parola. Così Demetrio. Prima che i suoi occhi incontrassero il bello sguardo d'Ermia, grandinava promesse e giuramenti d'esser solo mio. Ma quella grandine, appena che avvertì il calore d'Ermia, si dissolse, con tutti i giuramenti. Voglio andare comunque ad informarlo della fuga della sua bella Ermia. Così, domani notte, già lo vedo, correrà per il bosco dietro a lei. E se in cambio di questa informazione avrò da lui un po' di gratitudine, me la sarò acquistata a caro prezzo. Anche se mi vedrò poi ripagata dal vederlo tornar senza di lei.
Esce. Scena seconda. Atene in casa del falegname Cotogna. Entrano Cotogna, Conforto, Bottone, Flauto, Nasone e Illanca.
Ci siamo tutti della compagnia?
Farei meglio a chiamarli ad uno, come figurano nella tua lista.
Questo è l'elenco completo dei nomi di quelli reputati in tutta Atene adatti a recitare l'interludio davanti al duca e alla sua duchessa alla sera del loro dì nuziale.
Prima però, mio buon Piero Cotogna, dici che cosa tratta la commedia. Poi leggerai i nomi degli attori e quindi arrivi al punto, non ti pare?
Ebbene, il titolo del dramma è questo. La molto lamentevole commedia con la crudele e tristissima morte di Piramo e Tisbe.
Roba buona! Un assai bel lavoro, va sicuro e allegro! Adesso, buon Piero Cotogna, puoi pure fare l'appello degli attori nell'ordine di lista. E voi, maestri, verrete avanti come lui vi chiama.
Ognun risponda quando chiamo il nome. Bottone Nicoletto, tessitore.
Pronto, dimmi qual è la parte mia e tira avanti.
Bottone Nicola, sei assegnato alla parte di Piramo.
E che cos'è nel dramma questo Piramo? L'amoroso? Il tiranno?
L'amoroso, che coraggiosamente s'uccide per amore.
Questa parte, a volerla fare bene, richiederà che io versi qualche lacrima. E se io mi metto a piangere, gli spettatori stiano attenti agli occhi perché scatenerò coi miei lamenti dei veri temporali. Andiamo avanti, sentiamo quali sono le altre parti. Però, in coscienza, la mia vocazione sarebbe quella di fare il tiranno. Ti saprei fare un Ercole, mannaggia, com'è difficile sentirlo altrove. Ho una parte da roboante Loquio, da far saltare in aria tutto e tutti.
rocce ruggenti, massi frementi, della prigione rompo i battenti, di Febo il carro dall'alto splende, e i folli fati innocui rende.
Maestri, qui andiamo nel sublime. Va, chiama pure adesso gli altri, va. Eccolo, questo è il tono per un Ercole, il tono del parlare da tiranno. L'amoroso s'esprime più sommesso.
Flauto Francesco, mastro aggiusta mantici.
Presente.
Flauto, tu dovrai far Tisbe.
E chi è Tisbe? Un cavaliere errante?
È la dama che deve amare Piramo.
Ah no, parti da donna per me no. Non vedi che ho la barba?
Non fa niente, vuol dire che ti metterai la maschera e farai la vocina che vorrai.
Anch'io posso nascondermi la faccia. Lasciami far la parte anche di Tisbe, saprò fare un vocino prodigioso.
Oh Tisbe, Tisbe!
Piramo, amore mio, la tua Tisbe, la tua diletta Tisbe!
No, no, tu devi fare solo Piramo, Tisbe la farà Flauto.
E sia così, andiamo pure avanti.
Robin Lanca, sartore.
Presente, Pier Cotogna.
Robin Lanca, tu devi fare la madre di Tisbe. Conforto Felicetto, stipettaio, a te tocca la parte del leone. Ecco, mi pare siate tutti a posto.
Ce l'hai scritta la parte del leone? Se sì, ti prego di darmela subito, perché son tardo a mandare a memoria.
Non c'è bisogno, questa la improvvisi, non devi altro che emettere ruggiti.
Senti, Piero Cotogna, lascialo fare a me anche il leone.
So ruggire così meraviglioso.
Che sarà a tutti un vero godimento. Così bene che il duca dovrà dire ancora, fatelo ruggire ancora.
A ruggire però così terribile, potresti spaventare la duchessa e le sue dame, fino a farle urlare. Allora sì che ne avremmo abbastanza per finir tutti quanti sulla forca.
Eh sì, impiccati, poveretti noi.
Ah, certo, se accadesse che le dame dovessero svenire di paura, non si farebbero davvero scrupolo a mandarci alla forca tutti quanti. Ma io saprò aggravare la mia voce da ruggire sì delicatamente, che sembrerà il tubare di una colomba. Ruggirò come fossi un usignolo.
Che ruggire e ruggire, un accidente. Tu fai Piramo e basta. Che Piramo ha da essere un bell'uomo, faccia fresca, pulita, un tipo amabile, di quelli che si vedono d'estate, il tipo del perfetto gentiluomo. Questa parte la devi fare tu.
Come vuoi, quella parte la fo io. Con che barba conviene recitarla?
Che domanda, con quella che ti pare.
Diciamo color stoppia? O forse è meglio un bel colore arancio? O un color porporino? Ho un colore corona francese, quel bel giallo dorato.
Già, ma attento, corone francesi ce ne sono anche che non han più peli, il che vuol dir che reciti sbarbato. Amici, queste sono le vostre parti, ed io vi chiedo, supplico e scongiuro che l'impariate per domani sera. Ci troveremo al bosco del palazzo, nel parco, a un miglio fuori di città. Perché se ci riuniamo qui in città, avremo dietro un codazzo di gente e tutti scoprirebbero in anticipo i nostri trucchi e le nostre intenzioni. Io mi dedico intanto a buttar giù un inventario di tutti gli attrezzi necessari alla rappresentazione. Mi raccomando a tutti, non mancate!
Nessuno mancherà, sta pur tranquillo. Sì, là potremmo provare a nostro agio, oscenissimamente e con coraggio. All'opera! Mettetecela tutta! Dovete essere perfetti! Vi saluto!
Domani sera, alla quercia del duca!
Basta così, o la va o la spacca!
Escono.
Thank you.
Atto secondo. Scena prima. Bosco presso Atene. Entrano da parti opposte una fata e Puck.
Ehi, spiritello, dove vai girando?
Vo per il folto della selva bruna, per rovi, orti e valloni. Vo tra fulmine e tuoni, leggera come un raggio della luna, a servir delle fate la regina, ad imperlare di rori da brina i sentieri dove ella si incammina, insieme con le sue dame e donzelle. Vo cercando le fresche campanelle, la cui veste leggera spira profumo già di primavera. Vo cercando stelline di rugiada da appiccar con l'amore, come orecchini di pendula giada alla corolla aperta d'ogni fiore.
Ma debbo andare, curiosone, addio, che la regina sta per arrivare col suo corteggio e intende qui restare.
Ma qui stanotte fa baldoria il re e la regina se ne stia lontana. Perché Oberon è infuriato con lei? Per via che ella si trattiene con sé come paggetto un vago fanciulletto da lei sottratto ad un regnante indiano. Mai fu rubato oggetto a lei più caro, e Oberon è in dispetto perché vorrebbe avere al suo servizio il ragazzetto a far da battitore. Ma sorda al suo rancore, ella trattiene a forza il bel fanciullo, gli foggia una corona d'ogni fiore e se ne fa gradevole trastullo. Così non c'è una volta che quei due, dovunque si ritrovino di fronte, che sia un bosco, un prato, un chiaro fonte, non sfoghino l'acerbo lor rancore. Al punto che i lor elfi impauriti si vanno ad acquattare al lor furore nei gusci delle ghiande.
Tu, se dalle maniere e dal sembiante io non mi inganno, sei quel discolaccio, quel folletto bugiardo e malizioso che tutti chiamano Robin Bravomo. Non sei tu quel bizzoso spiritello che al villaggio spaventa le ragazze, che fa cagliare il latte dentro i secchi, che armeggia tra le pale del mulino e si rende molesto alle massaie, vanificando la loro fatica a sbattere la crema nella zangola, ed altre volte a far schiumare la birra o a far smarrire il cammino a viandanti di notte e ridere del loro disagio? E t'adoperi invece premuroso ad aiutare nel loro lavoro ed a portar fortuna a quelli che ti chiamano vezzeggiandoti mio caro diavoletto e dolce Puck?
Hai detto giusto! Son proprio io quell'allegro notturno vagabondo. Io faccio da buffone ad Oberon e lo faccio morir dalle risate quando mi metto a far l'imitazione del verso d'una puledrina in foia e uno stallone ben sazio di fava corre qua e là a cercarla e non la trova. Talvolta vado quatto ad appiattarmi nella forma d'un cranchiolino arrosto nel fondo del boccale d'una vedova, sì che al momento che la fa per bere le salto sulle labbra all'improvviso e la birra le si rovescia tutta giù giù per l'avvizzita pappagorgia. Talvolta una comare s'accentona nel raccontare tutta sussiegosa una delle sue storie strappalacrime, mi scambia per un tripode sgabello, io d'un tratto le sguscio dalle natiche, quella va a gambe all'aria e scatarrando grida «Accidentaccio!» E là tutti a crepare dalle risa ed a giurare tra tossi e starnuti di mai aver passato ora più allegra. Ma largo adesso, fata! Ecco Oberon!
Ed ecco pure la padrona mia. Come vorrei che fosse già partito.
Entrano da parti opposte Oberon e Titania coi rispettivi corteggi.
Male incontrata, orgogliosa Titania, al chiaror della luna.
Anche tu qui? Andiamo, fate, andiamocene via. Di lui ho rinnegato letto e mensa.
Fermati, presuntuosa libertina. Non sono il tuo signore?
Com'io dovrei sentirmi tua signora se non sapessi, ahimè, fin troppo bene, di quando dal paese delle fate ti sei allontanato di nascosto e, assumendo il sembiante di Corino, sei rimasto seduto tutto il giorno a zufolar su canne di gran turco e rimeggiar d'amore alla tua fillide. Perché ti trovi qui? Sarai accorso, chissà da qual remota balza d'India, solo perché la tua spavalda amazzone, il coturnato tuo amor guerriero, è in procinto d'andar sposa a Teseo e vieni a dispensare al loro talamo gioia e prosperità. Non è così?
Ah, svergognata! Come puoi, Titania, alludere così malignamente alla mia amicizia con Ippolita, quando sai che io conosco troppo bene l'antica tua passione per Teseo? Non l'hai condotto tu di nottetempo da Perigone, che gli aveva stuprato? E non sei stata tu a indurlo a rompere la giurata fede ad Eglebionda, ad Arianna, ad Antiope?
Queste son pure fantasticherie dettate a te dalla tua gelosia. Non c'è stata una volta, da quando è cominciata questa estate, che ovunque ci incontrassimo noi due, su un colle, a fondovalle o dentro un bosco, o tra i giunchi alla riva d'un ruscello, tu non abbia turbato i nostri giochi con le tue solite baruffe. E i venti, sdegnati per dover fischiare invano per noi, per vendicarsi, si sono volti a suggere dal mare contagiosi vapori, e questi poi, rovesciandosi in pioggia sulla terra, hanno talmente gonfiato di boria anche il più striminzito fiumiciattolo da farlo tracimar fuori dagli argini. Onde al bove s'è fatto adesso vano tirare avanti aggiogato all'aratro, e al contadino faticar sudando, e il verde grano è costretto a marcire prima che la sua spiga ha messo barba, e nei campi inondati dalle piene ora gli ovili sono rimasti vuoti, mentre corvi e sparvieri si rimpinzano delle carogne e delle bestie morte. E coperto di mota è il campo giochi, e cancellati son tutti i sentieri segnati sopra il rigoglioso verde in forma di ingegnosi labirinti, perché non più calcati da alcun piede. Più non possono i poveri mortali goder dei passatempi dell'inverno, né più allietate son le loro veglie da canti e danze. Perfino la luna, la grande artefice delle maree, pallida d'ira, impregna tutta l'aria d'umidi umori, sicché per il mondo abbondano le malattie reumatiche. E per causa di queste disturbanze noi vediamo alterarsi le stagioni. Brine, canute, nel vermiglio grembo cadono della rosa mo sbocciata, e sovra il capo calvo e raggelato del vecchio inverno sta, come per scherno, calcata un'odorosa coroncina di vivaci e leggiadri fiori estivi. La primavera, l'estate, l'autunno dimessi gravido, l'irato inverno va mutando la lor consueta veste, e il mondo, sbalordito, non sa più riconoscere dai frutti qual sia questa stagione, qual quest'altra. E tutta questa progenie di mali è generata dai nostri litigi, dalle continue nostre ostilità. Noi soli siamo i loro genitori, l'unica e sola loro scaturigine.
A te porre rimedio a tutto questo, allora. E in te la cagione di tutto? Perché deve Titania contrastare un desiderio del suo Oberon? Io non ti chiedo in fondo che un bimbetto rubato nella culla, da farne un mio paggetto.
Mettiti il cuore in pace. Non basta tutto il regno delle fate a comprare da me quel fanciulletto. Sua madre era devota del mio ordine e, nelle profumate notti indiane, sovente conversava accanto a me, e spesso è stata seduta con me sulle pallide sabbie di Nettuno a contemplar le vele mercantili sull'onde, e allora insieme abbiamo riso al veder quelle vele concepire e inturgidire come messe incinte ad opera d'una lasciva brezza, ed ella, con grazioso e molle incedere, seguendole con l'occhio, già il suo ventre era ricco del giovin mio scudiero, sembrava ne imitasse l'ondeggiare, anch'ella veleggiando lungo il lido a raccogliere conchiglie ed altre inezie, tornando poi da me come da un viaggio, stracarica di quella mercanzia. Ma era donna mortale e partorendo morì, lasciando questo fanciulletto che per amor di lei ho allevato, per non volermene più separare.
Quanto intendi restare in questo bosco?
Fino a dopo le nozze di Teseo. Se hai voglia di restar, buono e tranquillo, a intrecciar carole insieme a noi e a prender parte al nostro tripudiar sotto la luna, resta pure qui. Ma se tu non ne hai voglia, schiva la mia presenza, come io stessa farò dei luoghi da te frequentati.
Se desideri che io resti con te, cedimi quel ragazzo.
Nemmeno in cambio di tutto il tuo regno. Fate, venite, andiamo? Andiamo via. Se resto qui, si litiga di brutto. Esce con tutto il seguito.
Va, va, vattene pur per la tua strada. Non uscirai però da questo bosco se prima io non abbia escogitato come farti pagare questo torto. Vieni, mio caro Puck. Ti rammenti, mio caro, quella volta che io, seduto su una roccia a picco sul mare, erta come un promontorio, ascoltavo rapito una sirena che, assisa sulla groppa d'un delfino, cantava, sì soave ed armoniosa, da far che fino il mare, assai ingrugnato, si placasse cortese ad ascoltarla. E quante stelle dalle loro sfere vedemmo irrompere, come impazzite per venir più vicino ad ascoltare il canto delle cuore a fanciulla.
Lo rammento.
Io vidi in quel momento, come veder tu non potevi certo, trasvolare Cupido tutto armato tra la gelida luna e questa terra, e drizzare la mira del suo arco su una bella vestale assisa in trono in occidente, e scoccar dalla corda un amoroso strale, e con tal forza da trapassare non un solo cuore, ma 100.000 cuori messi in fila. Ecco che invece l'infuocato dardo, come io potei vedere, s'andò a spegnere tra i casti raggi dell'umida luna, mentre quella real sacerdotessa restava a proseguire indisturbata le virginali sue meditazioni, immune da amorose fantasie. Vidi anche dove il dardo di Cupido era caduto, sopra un fiorellino, che prima bianco latte, ora è purpureo per la ferita d'amor ricevuta. Le fanciulle lo chiaman fior d'amore. Va, cercami quel fiore. T'ho mostrato una volta la sua pianta. Il suo succo, spremuto sulle ciglia di chi dorme, se è suo uomo o donna, lo fa cadere innamorato folle del primo esser vivente che si trova davanti al suo risveglio. Va, trovami quell'erba e non metter più tempo a ritornare d'un leviatano a nuotare una lega.
In 40 minuti metto un cinto tutto intorno alla pancia della terra.
Esce.
Come avrò nelle mani questo succo, sorprenderò Titania addormentata e le distillerò sugli occhi il liquido. E la creatura viva che per prima le verrà innanzi agli occhi al suo risveglio, se esso un orso, un lupo o un leone, un toro o una scimmia ficcanaso o un'irrequieta garrula Bertuccia, ella sarà costretta ad inseguirla con tutta l'ansia di un'innamorata. E allora, prima che io le sciolga gli occhi da codesto incantesimo, e lo posso, servendomi del succo di un'altra erba, mi faccio cedere quel suo paggetto. Ma chi viene? Rendiamoci invisibili e stiamo ad origliar quel che si dicono.
Entra Demetrio, seguito da Elena.
Io non t'amo, lo sai, e dunque smetti di venirmi dietro. Dove sono Lisandro ed Ermia Bella? Lui lo ammazzo, ma lei ammazza me. M'hai detto che se ne erano fuggiti in questo bosco, ed eccomi, ora qui, selvaggiamente folle in questa selva, per non riuscire a trovar la mia Ermia. Vattene, va, non mi seguire più.
Sei tu, cuor duro, a tirarmiti dietro, come una calamita. Ma in me tu non attiri del vil ferro, perché il mio cuore è acciaio temperato. Perdi questa tua forza d'attrazione. Io perderò la forza di seguirti.
T'attiro io? Son io che ti seduco parlandoti con voce di lusinga? O non son io che in piena lealtà ti dico e ti ripeto che non t'amo e che sento di mai poterti amare?
Ed è proprio per questo, vedi un po', che io mi sento ad amarti sempre più. Son ridotta, Demetrio, il tuo segugio, che più lo batti e più ti viene intorno. Trattami come fosse il tuo spaniello, trascurami, disdegnami, percuotimi, smarriscimi. Ti chiedo solo questo, che mi consenti, indegna come sono, di seguirti. Qual più modesto posto ti posso domandare nel tuo cuore che d'esser trattata come un cane e ancor lo tengo come un privilegio?
Non tentar troppo l'odio del mio animo, perché sto male soltanto a vederti.
Ed io sto male solo a non vederti.
Hai già troppo invilito il tuo pudore uscendo sola fuori di città, affidandoti ad uno che non t'ama, esponendo alle insidie della notte e al malconsiglio di luoghi deserti il tesoro della tua castità.
La tua stessa onestà a me è garanzia. Non è più notte se vedo il tuo volto, perciò non mi par più d'essere al buio. Né questo bosco mi pare un deserto. Se ci sei tu con me, c'è tutto il mondo. Perché sentirmi sola se a proteggermi ho tutto intero il mondo?
Ma io ti fuggirò, andrò a nascondermi nella foresta e ti lascerò sola, alla mercé delle bestie feroci.
La bestia più feroce della terra non può aver cuore più crudo del tuo. Va, va, fuggi. Sarà così invertita l'antica favola. Apollo che fugge e Dafne che lo insegue disperata. La colomba che insegue il girifalco, la docile cerbiatta che si lancia per afferrar la tigre. Vana corsa, purtroppo, quando chi insegue è la timidità e chi fugge è il coraggio.
Non starò qui a sentir le tue querele. Lasciami andare e non venirmi dietro. E poi non credere, se mi perseguiti, ch'io nel bosco non possa farti male.
Male tu me ne fai sempre e dovunque. Nel tempio, per le vie della città, in aperta campagna. Ahimè, Demetrio, i torti che mi fai sono vergogna non solo a me, ma all'intero mio sesso. Perché a noi donne non è consentito combattere per ottenere amore, come a voi uomini. Noi siamo nate per essere da voi desiderate, non per desiderarvi corteggiandovi.
Esce Demetrio.
Ti seguirò, Demetrio, ovunque vai, e farò dell'inferno un paradiso, se morirò per mano di chi adoro.
Esce.
Addio, ninfa. Ma sarai tu a fuggirlo prima che gli abbandoni questo bosco e lui, innamorato, ad inseguirti.
Rientra Puck.
Bentornato, mio caro Giramondo. Quel fiore allora l'hai con te?
Sì, eccolo.
Dammelo qua. C'è un posto in riva al fiume dove fiorisce del timo selvatico e rigogliose vi crescono le primule e le viole dal capo tentennante sotto il lussureggiante baldacchino formato da un aulente caprifoglio e profumate rose borraccine. In quel luogo Titania suol mettersi a giacere e addormentarsi per una buona parte della notte, cullata in mezzo a quel fiorito asilo da danze, musiche ed altre delizie. Ivi anche è solita lasciar la serpe la sua veste smaltata, ampia abbastanza da ammantarci una fata. Io bagnerò col succo di quest'erba le sue palpebre e questo avrà il potere di riempirla di odiosi desideri. Prendine tu qualche stilla con te e mettiti a cercare in questo bosco. Una leggiadra fanciulla di Atene si strugge per un giovane sdegnoso. Trovalo e spalmagli questo sugli occhi. Ma fallo con la massima attenzione, così che al suo risveglio questo giovane si ritrovi di lei innamorato più di quanto non sia ella di lui. E torna qui prima che canti il gallo.
Non dubitare, padrone, il tuo servo farà tutto a puntino come dici.
Escono. Scena seconda. Altra parte del bosco. Entra Titania col suo corteggio di fate. Andiamo, su alla svelta. Appena un girotondo e una canzone, 20 secondi soli, e poi via tutte, quali ad uccidere i piccoli bruchi sui bocci delle rose damaschine, quali a dare la caccia ai pipistrelli, con le loro ali si fan bei corsetti di cuoio per i miei piccoli elfi, quali a cacciar la stridula civetta che strilla a notte la sua meraviglia vedendo i nostri strani spiritelli. Cantatemi la vostra ninna nanna, e poi, mentr'io riposo, tutte all'opera.
Voi serpi maculate dalle lingue forcute, voi irti porcospini, voi salamandre, voi ciechi orbettini, nelle tenebre mute nascosti rimanete, a Titania regina delle fate offesa non recate.
Filomela tu carina, con lei sono la regina, con la meravigliosa calma, nina, dal suo sonno lunge sia, ogni male, ogni malia, dolce sia.
Voi ragnetti tessitori, zampa lunga andate via, via lumache scarafaggi, via da questi suoi paraggi, vermi via non disturbate, la regina delle fate.
Filomela tu carina, con il sonno alla regina, con la meravigliosa canna, sonno lunge sia, ogni male, ogni malia, dolce sia del sonno
l'ora, amabile
signora.
Titania s'addormenta.
Dorme, via, sciamate lesti, una qui a vegliarla resti.
Escono tutte le fate. Oberon compare, s'accosta a Titania che dorme e le spreme il fiore sulle palpebre.
Bel primo che vedrai aprendo gli occhi, in sano amor ti tocchi. Sia pur mostro ad un orrore, languirai per lui d'amore. Sia pur orso o pardo o cervo o cinghial dal pelo acerbo che al tuo occhio prima appare, quello tu dovrai amare. Perciò sul ti sveglierai quando quello accanto avrai.
Sparisce. Entra Lisandro con Ermia appoggiata al suo braccio.
Amore mio, tu svieni. Questo lungo vagare per il bosco t'ha stancata e, a dir la verità, ho smarrito il cammino. Riposiamoci qui, Ermia, se credi, attendere il conforto del mattino.
Sì, Lisandro, trovati tu un giaciglio come puoi. Io mi distendo qui, poggiata il capo sopra questo greppo.
Questo suffetto d'erba, mia diletta, può servir da cuscino a tutti e due, un sol cuore, un sol letto, due anime ed una stessa fede.
No, buon Lisandro, no. Se mi vuoi bene, statene più discosto. Non ti giacer così vicino a me.
Oh, dolcezza, non devi fraintendere l'innocenza di questa mia proposta. Amore coglie da se stesso il senso del parlare amoroso. Voglio intendere che il mio cuore è così legato al tuo che d'entrambi se ne può fare uno solo. Due cuori incatenati con voto, due anime congiunte in un sol nodo. Non negarmi perciò, Ermia, un giaciglio accanto a te, perché così giacendo non ti voglio ingannare, mia diletta.
Lisandro sa giocare molto bene con le parole. Che siano dannate le mie brusche maniere e il mio orgoglio se Ermi abbia mai potuto intendere che Lisandro volesse abbindolarla. Ma se ti chiedo, gentile compagno, per un atto d'amore e cortesia, di metterti a dormire un po' lontano, è per pudore. Una separazione, come essa può ben essere chiamata, qual si conviene a un giovane virtuoso e a una fanciulla vergine. Sta discosso perciò, dolce compagno, e buona notte. E mai l'amore tuo si guasti fino al fine di tua vita.
Amen, amen a questa tua preghiera, io dico, e che finisca la mia vita, se mai finisca la mia fedeltà. Qui è il mio letto, a te conceda il sonno il suo pieno ristoro.
Questo augurio riposi per metà sugli occhi di colui che me l'ha detto.
Si distendono e s'addormentano. Appare Puck.
Tutto il bosco fino in fondo sono andato perlustrando, l'ateniese invan cercando, sulle cui ciglia assaggiare il potere del mio fiore, a far nascere l'amore. Notte, non uno stormire.
Vede Lisandro addormentato.
Ma chi vedo qui dormire sembra l'abito il garzone che a sentire il mio padrone tiene a sdegno la pulzella.
L'ateniese damigella!
Ecco infatti che distesa vedo che la pur riposa sopra queste umide zolle.
Povera anima in la volle!
Certamente star lontano da un tal fior di disumano schiva amore gran villano.
S'avvicina a Lisandro che dorme e gli spreme il succo sulle palpebre.
Sui tuoi occhi sciagurato, verso il filtro mio fatato, quando ti sarai destato, sui tuoi occhi già insediato, sarà amore da gran donno a impedirti e pace e sonno. Or ti lascio, devo andare. Da Oberon devo tornare. Devo tornare.
Sparisce. Entrano Demetrio ed Elena, correndo.
Demetrio, caro, fermati un momento. Fosse pur solamente per uccidermi.
Va via di qui, te lo ordino, Elena, e smetti di perseguitarmi.
Vuoi dunque abbandonarmi qui nel buio? Ah, non farlo, Demetrio.
Rimani qui, se vuoi, ma a tuo rischio e pericolo. Io vado.
Esce.
Ahimè, sono rimasta senza fiato per questa folle corsa dietro a lui. E più le imploro e men lui m'ascolta. Ermi è felice, ovunque ella si trovi, per gli occhi suoi così belli e maliosi. Come avranno fatto ad essere sì lucenti quegli occhi? Non col salso delle lacrime, perché se così fosse gli occhi miei sarebbero splendenti più dei suoi. No, io son brutta, brutta come un orso, perché le stesse fiere che mi incontrano fuggono spaventate. Che stupirsi allora se mi fugge anche Demetrio come se fossi un mostro. Quale specchio malvagio e deformante poter farmi paragonare ad Ermia, i cui occhi son due lucenti stelle.
Scorge Lisandro addormentato.
Ma chi c'è qui? Lisandro? E qui per terra? Morto? Addormentato? Non vedo sangue, non vedo ferita. Lisandro, caro, se sei vivo, svegliati!
Sul fuoco passerò per amor tuo, Elena trasparente, che artista sopraffino è la natura a fare che io ti scopra il cuore in petto attraverso il tuo seno. Dov'è Demetrio? Oh, questo vile nome ben s'adatta per ir per la mia spada.
Non dir così, Lisandro, non lo dire. Che ti importa se egli ama la tua Ermia? Che ti importa, Lisandro? Ermia ama te, e dunque stai contento.
Contento io con Ermia? No, mi pento dei tediosi minuti che ho trascorso insieme a lei. Non è Ermia che io amo, ma Elena. E chi non cambierebbe una cornacchia per una colomba? La volontà dell'uomo è governata dalla ragione, e la ragione mia mi proclama che tu sei la più degna. Le cose crescono e non sono mature finché non giunga la loro stagione. E così io, essendo troppo giovane, non ero ancora maturo di ragione. Ed avendo raggiunto ora il punto dell'esperienza umana, la ragione si fa guida della mia volontà e mi induce a mirar gli occhi tuoi, dove io contemplo le storie d'amore più preziose che mai furono scritte nel libro dell'amore.
Perché dovevo io essere nata per sì sottile beffa? Che ho mai fatto per meritare da te questo scherno? Non ti basta, Lisandro, non ti basta che io mai abbia potuto e mai potrò meritarmi soltanto un dolce sguardo dall'occhio di Demetrio, che anche tu ti debba divertire a farti scherno della mia insufficienza. Mi fai torto, in fede mia mi fai davvero torto, a corteggiarmi così per dileggio. Ma statti bene, devo confessarti che ti consideravo un gentiluomo di maggiore correttezza e cortesia. Ah, che una donna dopo che da un uomo è stata rifiutata per ciò stesso debba sentirsi insultare da un altro.
Esce.
Non si è accorta di Ermia. Ermia, tu seguita a dormire qui e Lisandro non t'abbia più vicina. È proprio vero che la sazietà delle cose più dolci porta l'uomo a provare più forte ripugnanza per quelle. E così come le eresie, se abiurate, sono tanto più aborrite da quelli che esse trassero in inganno, tu, che sei insieme la mia sazietà e la mia ingannevole eresia, possa da tutti essere tu aborrita e da me più di tutti. E ad Elena rivolgano i miei sensi tutto l'amore di cui son capaci, perch'io possa onorarla e farmi suo devoto cavaliere.
Esce.
Lisandro, aiuto! Aiutami, Lisandro! Strappami via con tutta la tua forza questo serpente che mi avvinghi al seno. Oh, poveretta me, che brutto sogno! Guarda, son tutto un tremito, Lisandro. M'è sembrato che un serpe mi si mangiasse il cuore e tu, Lisandro, stessi là ad assister sorridendo la crudel sua preda. Ma dove sei? Lisandro, già levato? Lisandro, mio signore, non mi senti? Se n'è andato. Né suono, né parole. Ahimè, parla, rispondi se m'ascolti. Parla nel nome di tutti gli amori, che io mi sento svenir dalla paura. No? Ah, vuol dire che non sei vicino? Ma io ti troverò, Lisandro, e subito, o troverò la morte.
Esce. Atto terzo, scena prima, nel bosco. Titania giace addormentata. Entrano Cotogna, Conforto, Bottone, Flauto, Nasone e il Lanca.
Ci siamo tutti allora?
Tutti, ed il luogo sembra fatto apposta per la prova. Questa spianata erbosa farà da palcoscenico. Questa siepe di biancospino è adatta a spogliatoio e ci potremo muovere come fossimo già davanti al duca.
Però, Piero Cotogna...
Che c'è, caro?
In questa storia di Piramo e Tisbe c'è roba che non potrà mai piacere. Una, che Piramo, davanti al pubblico, deve trarre una spada per uccidersi. Questo farà impressione alle signore. Non lo sopporteranno. Tu che dici?
Caspita, c'è da spaventarsi e come?
Io per me penso che all'ammazzamento alla fin fine si può rinunciare.
Per niente affatto! Ho io una trovata che sistemerà tutto. Tu, Codogna. Farai tanto da buttar giù un bel prologo e sarà il prologo a spiegare al pubblico che queste spade non fanno alcun male. E Piramo s'ammazzerà per finta. Anzi, a rassicurare meglio il pubblico, gli si dirà che io, che sono Piramo, in realtà non sono affatto Piramo, ma Nicola Bottone, tessitore.
Va bene, scriveremo questo prologo e sarà in ottonari con senari.
No, ai senari aggiungici due piedi. In ottonari, tutto in ottonari.
E del leone non avranno paura le dame?
Ho proprio paura di sì.
Eh già, compagni, pensateci bene. Portare, Dio ne liberi, un leone tra le signore è una cosa terribile. Non c'è uccello che faccia più paura alle signore d'un leone vivo. Eh sì, bisogna starci molto attenti.
Beh, vuol dire che si dirà nel prologo che il leone non è un leone vero.
Anzi, si dovrà dire che all'attore, nome e cognome, e in mezzo alla criniera, fare che gli si scorga mezza faccia, dicendo al pubblico all'incirca questo. Mie dame, ovvero sia, vi chiederei, ovvero meglio, vi supplicherei di non aver paura e non tremare. La mia vita risponde della vostra. Se pensate che io venga innanzi a voi come un leone vero in carne e ossa, povera vita mia! Ma non son quello, io sono un uomo come tutti gli altri. E dica a questo punto il proprio nome, chiaro, che egli è Nasone, stipettaio.
Va bene, si farà così. Ma attenti, ci restan due bisogna un po' rognose, come portare dentro nella stanza il chiar di luna, che Piramo e Tisbe, come sapete, devono incontrarsi nottetempo al chiarore della luna.
Ma ci sarà la luna quella notte?
Un calendario? Dov'è un calendario? Avanti, consultiamo un almanacco e cerchiamo la luna.
Eccolo qua, sì, ci sarà la luna quella notte.
Bene, allora si lascia spalancata una finestra del grande salone dove si recita e attraverso quella facciamo entrare il chiarore lunare.
Già, o se no potrebbe entrare in scena qualcuno con dei pruni e una lanterna e dire che è venuta a sfigurare o a rappresentare il chiar di luna. Ma c'è dell'altro ancora a cui pensare. Dentro la stanza deve esserci un muro, per via del fatto che Piramo e Tisbe, così vuole la storia, si parlavano proprio attraverso la crepa d'un muro.
Un muro non ce lo farete entrare mai nella stanza. Bottone, che ne dici?
Beh, vorrà dire che sarà un di noi a far da muro. Lo impiastricceremo con un po' di calcina e un po' di gesso a figurar l'intonaco d'un muro e terrà aperte le dita così, a indicare che per quella crepa Piramo e Tisbe si bisbiglieranno.
Per me, se si può fare, va benone. Sotto, figli di mamma, intorno a me, a provare ciascuno la sua parte. Piramo, via, attacca tu per primo. Poi, terminata che avrai la battuta, ti ritiri là dietro a quella siepe, e così gli altri, secondo il copione.
Appare Puck, restando nel fondo.
Che ci faranno qui questi bifolchi vestiti di cardame casereccio che smargiassano sì insolentemente presso la culla della mia regina? Che? Preparano forse una commedia? Vuol dire che farò da spettatore, e forse anche da attore, alla bisogna.
Resta nel fondo. Invisibile.
Piramo, attacca! Tisbe, vieni avanti!
Tisbe, soavi olezzano nell'aria, gli odiosi fiori...
Odorosi, odorosi!
Gli odorosi fiori! Così il tuo fiato, Tisbe, mia diletta! Ma zitta, od una voce? Un poco, aspetta, vado a vedere un attimo di fuori!
Si ritira dietro la siepe.
Un Piramo dei più straordinari che mai si siano visti sulle scene.
Si va a mettere anche lui, sempre non visto, dietro la siepe dov'è Bottone.
Tocca a me ora?
Infatti, tocca a te. Tu hai capito che Piramo è uscito per accertarsi del rumore udito e dunque avanti tu con la tua parte.
Piramo mio, amabile gioiello, come candido giglio risplendente, come rosa vermiglia trionfante, Mio dolce innamorato garzoncello, fedel fu qual mai stanco morello, ecco che io vengo ad incontrarti innante di Ninì all'avello.
No, di Nino! E poi questo non devi dirlo adesso, è la risposta che darai a Piramo. Tu invece tiri via tutto di seguito, senza riguardo a quando devi entrare. Piramo, entra, la tua imbeccata è passata, era mai stanco morello.
E già, gliela ripeto? Fedele, quale fu mai stanco morello?
Rientra Bottone, che ora, al posto della sua, ha una testa d'asino. Puck ricompare in fondo.
Se tale io fossi, Tisbe, soltanto tuo sarei.
Oh, mostruoso, che orribile stranezza, qui c'è stregoneria. Scappiamo, mastri, scappiamo tutti, mastri. Aiuto, aiuto!
Escono, spaventati, Cotogna, Conforto, Flauto, Nasone e il Lanca.
Mi metterò dietro alle vostre poste e vi indurrò per volte e giravolte per fossi, rovi, sassi, macchie e fratte. Ora sarò un segugio, ora un cavallo, ora un maiale, ora un orso che balla, ora v'apparirò fatua fiammella, or mudrete latrare oppur nitrire ad ogni svolta e ruggire e grugnire come un cane, un cavallo, un porcospino, un orso, una fiammata a voi vicino.
Scompare.
Perché sono scappati? Di sicuro una lor birberia per spaventarmi.
Rientra Nasone.
Bottone, ahimè, come ti sei mutato? Che hai sul collo?
Che vuoi che ci tenga, una testa di ciuco come te?
Esce Nasone. Rientra Cotogna.
Bottone, che Dio ti benedica! Oh, santo Dio, ti sei trasfigurato!
Scappa.
Ho capito, una loro birbonata. Vogliono farmi passare per un asino, per mettermi paura se potessero. Facciano pure tutto quello che vogliono. Io, di qui, non mi muovo, anzi, che faccio? Mi metto a passeggiare in su e in giù, qui intorno e a cantare, per mostrar loro che non ho paura. Il merlo becco giallo e piuma nera, il tordo la leggiadra capinera. Il vispo cardellino dal gaio pennacchino.
Qual angelo mi desta dal mio giaciglio in fiore con note sì canore?
L'allodola, il fringuello, l'allegro colombello, il monotono cucco, al cui cantar più d'un marito becco rispondere non osa. Eh già, perché chi mai vorrebbe spremersi il cervello per rispondere a un siffatto uccello? Chi vorrebbe un uccello sbugiardare cucù cucù mettendosi a gridare?
Oh gentile mortale, canta ancora, per le tue note sei d'amor rapito l'orecchio mio, così come incantato sei il mio occhio a codesto tuo sembiante, ed il potere delle tue virtù è tale su di me dal primo sguardo ch'io debbo dir, giurar che per te ardo.
Secondo me, signora, a confortar tal vostro sentire, molta ragione non dovreste avere con voi. Seppur va detto che oggidì ragione e amore van di rado insieme, ed è proprio un peccato che un qualche onesto loro vicinante non s'adoperi a renderli alleati.
Sei assennato per quanto sei bello.
Ah, no. Davvero né l'uno né l'altro, perché se avessi abbastanza giudizio da saper come uscir da questo bosco, ne avrei già quanto basta per svignarmela.
Non pensare d'uscir da questo bosco. Tu, che lo voglia o no, qui con me devi restare. Io non sono uno spirito da poco. Nel mio regno è sempre estate. E io t'amo. Perciò vieni con me, metterò le mie fate al tuo servizio. Esse andranno a cercar per te gioielli in fondo al mare e canteran per te mentre tu giacerai addormentato sopra un letto di fiori. E sgravato del tuo peso mortale ti farò andar vagando tutt'intorno come spirito, fatto solo d'aria.
Fior di pisello? Ragnatela? Bruscolo? Grandi senape? Dove siete tutti?
Son qui.
Son qui.
Son qui.
Siamo tutti qui.
Che c'è da fare? Dove sa d'andare?
Mostratevi carine e premurose con questo cavaliere. Sui suoi passi intrecciate carole e volteggiate. Per lui cogliete more ed albicocche e mirtilli, uva rossa e verdi fichi. Rubate il miele nei lor favi all'api. Staccate dalle lor cosce la cera per fabbricarne lumini da notte e accendeteli agli occhi delle lucciole, così da illuminare all'amor mio la via del letto e l'ora del risveglio. Strappate l'ali multicolorate alle farfalle e fatene ventaglio ai raggi della luna sui suoi occhi addormentati. Inchinatevi a lui, elfi, e rendetegli un cortese omaggio.
Salve, mortale!
Salve!
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 Di tutto cuore domando mercè a tutte quante vostre signorie. Tu di grazia, il tuo nome?
Ragnatela.
Vorrò fare più stretta conoscenza con te, mio caro mastro Ragnatela. Se mi succede di tagliarmi un dito, mi farò ardito a ricorrere a te. E il tuo nome, compito signorino?
Fior di Pisello.
Salutami allora tanto tua madre, la signora Buccia. Ti prego, e altrettanto Serbaccello, tuo padre. Buon signor Fior di Pisello, anche con te mi piacerebbe tanto di far col tempo miglior conoscenza. Il tuo nome di grazia, signorino?
Grandi Senape.
Mastro Grandi Senape, conosco bene la tua tolleranza. Quel gigantesco vigliacco del bue s'è mangiato parecchi valentuomini del tuo casato. E posso assicurarti che al pensiero di tanti tuoi parenti mi son venute le lacrime agli occhi. Son bramoso, mastro Grandi Senape, di far con te migliore conoscenza.
Su via, scortatelo al mio padiglione. La luna guarda con occhio di pianto, a quanto pare, e se la luna piange, piange con lei ogni piccolo fiore, come per qualche castità violata. Cucitegli la lingua all'amor mio e conducetelo via in silenzio. Escono. Scena seconda, altra parte del bosco. Entra Oberon.
Sono proprio curioso di sapere se Titania a quest'ora si è svegliata e che cosa si sia trovata innanzi per cui dovrà delirare di passione appena aperto gli occhi nel risveglio.
Entra Puck.
Ebbene, birba d'uno spiritello, quali notturni eventi sono in corso nel dolce incanto di questo boschetto?
Questo, che la regina mia padrona s'è invaghita d'un mostro presso la sacra sua segreta alcova nell'ora ch'ella si giaceva là addormentata in un profondo sonno, una combriccola di rattoppati rozzi e triviali artigiani ateniesi, di quelli che nelle loro bottegucce guadagnano sì e no di che sfamarsi, erano radunati a far le prove d'una commedia da mettere in scena la sera delle nozze di Teseo. Il più balordo della compagnia di tutti quegli stolidi zucconi che recitava la parte di Piramo, a un certo punto è uscito dalla scena per entrare nel folto d'una siepe. E qui io, profittando del momento, gli calzo in testa una capoccia d'asino. Subito dopo, il mio bel commediante, perché doveva rispondere a Tisbe, esce fuori. I compagni nel vederlo scappano come tante oche selvatiche che scorgano il furtivo uccellatore, o come se uno stormo di cornacchie s'alzasse tutte insieme ad uno sparo, starnazzando e gracchiando a perdi fiato o svolazzando da spazzare il cielo per ogni parte, folli di paura. Così sono scappati nel vederlo, tutti inciampando e cadendosi addosso di qua di là, gridando «All'assassino!», chiamando per aiuto tutta Atene. Le loro menti, già piuttosto deboli, in preda ad un così violento panico, facevan veder loro una minaccia nelle cose più innocue e inanimate, sì da farli pensar che rovi e pruni s'accanissero contro i loro vestiti, li ghermissero quali per le maniche, quali per i capelli, nella corsa che si facevano nel ritirarsi. Così li ho tratti via come impazziti, lasciando lì soltanto il dolce Piramo, così come l'avevo trasformato. In quel mentre Titania si svegliava e di quell'asino si innamorava.
Meglio di quanto potessi pensare. Ma poi li palpebre dell'Ateniese le spalmate con quel succo d'amore come ti dissi.
Ho fatto pure questo. L'ho trovato disteso che dormiva e affianco a lui la ragazza Ateniese, sicché per forza sarà stata lei che gli ha dovuto vedere svegliandosi.
Entrano Demetrio e Ermia.
Eccolo, l'Ateniese. Nascondiamoci.
La donna è lei, ma l'uomo non è lui.
Ah, trattare così colui che t'ama. Queste amare parole di rimprovero, riservale per il tuo maggior nemico.
Per adesso mi limito a rimproveri, ma ti dovrei trattare ancora peggio, perché tu, come io temo, hai fatto cosa per cui davvero debbo maledirti. Se hai ucciso Lisandro nel sonno, visto che sguazzi coi piedi nel sangue, affonda il tuo pugnale nel mio petto e uccidi pure me. Il sole non fu mai fedele al giorno come egli è a me. Lisandro non si sarebbe mai allontanato da Ermia addormentata ed indifesa. Mi sarebbe più facile pensare che la terra si lasci traforare e che la luna sgusci per quel foro per andare a spiazzare suo fratello agli antipodi in pieno mezzogiorno. Tu l'hai ucciso, non può essere altro. Un assassino non ha un altro aspetto, così funereo, così sinistro.
Tale l'aspetto dell'assassinato, come son io, trafitto fino al cuore dall'implacabile tua crudeltà, mentre tu, l'assassina, sei splendente e chiara come la stella di Venere nel pieno sfolgorar della sua sfera.
Che c'entra questo con il mio Lisandro? Dov'è ora? Dov'è mio buon Demetrio? Ah, dimmi che me lo restituirai.
La sua carcassa in pasto ai miei segugi, piuttosto.
Ah, cagnaccio maledetto, vattene via da me, cane bastardo. Ecco, vedi, m'hai spinto a trapassare i limiti della sopportazione. Allora, l'hai ucciso, sì o no? Che tu non possa più d'ora in avanti figurare nel novero dei vivi. Dimmi la verità per una volta, dimmela almeno per pietà di me. Tu non osavi riguardarlo in viso quando era sveglio e l'hai assassinato mentre dormiva. Che grande prodezza! Un serpente, una vipera qualunque poteva farlo. E l'ha fatto una vipera, perché mai vipera a lingua forcuta più di te, serpe, punse tanto forte.
Stai sprecando la tua furia amorosa per un abbaglio. Io non sono colpevole del sangue di Lisandro, che, tra l'altro, per quanto a me risulta, non è morto.
Se sai che vivo, allora dimmi che sano e salvo, ti scongiuro.
Se te lo dico, che mi dai in cambio?
Il privilegio di non più vedermi, perché dalla borrita tua presenza io fuggirò. Sia egli vivo o morto, non comparirmi più dinanzi agli occhi.
Esce.
Seguirla adesso non mi pare il caso, così infuriata. Starò qui perciò per un poco. Per chi è nell'angoscia, la gravezza si fa sempre più grave per il debito che deve pagarle il sonno in bancarotta. Ma un acconto si potrà darle. Se rimango qui ad aspettar che il sonno glielo offra.
Si stende per terra e s'addormenta. Oberon viene avanti con Puck.
Ma che pasticcio hai fatto? Hai sbagliato completamente tutto. Hai cosparso del succo dell'amore le ciglia di un fedele innamorato. Sì che adesso ne seguirà per forza che un vero amore si tramuti in odio. E non già che si muti in amor vero un amore sleale.
Allora è il fato a far tutto a rovescio, che per un uomo che resta fedele ce ne siano milioni che tradiscono con falsi giuramenti uno sull'altro.
Va, vola come il vento per il bosco e rintracciami Elena d'Atene. È pallida d'amore e i suoi sospiri costano cari al giovane suo sangue. Conducimela qui con qualche inganno. Io farò d'incantar gli occhi di lui per quando lei gli apparirà davanti.
Vado, volando, sta a guardare, più ratto d'una freccia scoccata dal tremendo arco d'un Tartaro!
Esce. Oberon si avvicina a Demetrio addormentato e gli spreme il succo del fiore sulle ciglia.
Fior di porpora vestito dalla freccia di Cupido, scendi, affonda le tue stille di quest'uomo alle pupille, sì che amor per quella il tocchi sulla quale aprirà gli occhi e la veda ancor più bella che di Venere la stella. Sì, al destarti l'hai vicina, chiedi a lei la medicina.
Riappare Puck.
Capitano di nostra aerea armata, Elena è qui dappresso.
L'ho trovata. Con lei è il giovane da me stregato, che di lei follemente innamorato, le richiede d'amore un attestato. Gustiamoci ora i loro battibecchi, questi mortali, signore, che sciocchi.
Scostiamoci però, che il lor parlare potrebbe anche Demetrio risvegliare.
In due per una femmina languire. Basta questo a farmi divertire. Per me le cose che hanno più sapore sono quelle che nascono dall'errore.
Oberon e Puck si ritirano in disparte. Entrano Elena e Lisandro.
Perché, se giuro, Elena, di amarti, dovresti credere che sol per burla? Mai burla e scherno si sciolsero in lacrime. E io piango a giurarti l'amor mio. Giuramenti che nascono dal pianto contengono nel loro stesso nascere la prova della loro sincerità. Come ti può apparir fatto per burla il mio comportamento se in se stesso porta il segno della sincerità?
Tu spingi più e più oltre il tuo raggiro. Oh, qual diabolico santo conflitto, quando una verità ne uccide un'altra. Questi tuoi giuramenti sono per Ermia. Vuoi finirla con lei? Pesali insieme, voto contro voto. E troverai che il loro peso è zero. I voti a lei giurati e a me giurati, posti su due bilance, daranno un peso pari. L'uno e l'altro leggeri e vuoti come son le chiacchiere.
Quando giurai a lei d'essere fedele, non ero in grado ancora di giudicare.
Né lo sai ora che rinunci a lei, secondo me.
Demetrio l'amerà, perché lui ama lei, non ama te.
Demetrio si sveglia e si vede Elena davanti.
Oh Elena, dea, ninfa, perfezione divina, a che, amor mio, potrò mai somigliare agli occhi tuoi? Il cristallo al confronto è solo fango. Oh, come mi si mostran tentatrici le tue labbra, ciliegie da baciare. Il gelido biancor dell'Altenevi sul Tauro, ventilato del Libeccio, diventa color nero corvo se tu fai tanto ad alzare la tua mano. Oh, lascia ch'io lo ricopra di baci, questo sovrano tuo puro candore, questo sigillo di felicità.
Oh, rabbia! Oh, inferno! Tutti consociati, vedo, per divertirvi alle mie spalle. Se foste appena appena costumati e dotati d'un po' di cortesia, non mi potreste offendere così.
Ma non potete seguitare a odiarmi, come son sicura che m'odiate, senza che vi alleiate in questo modo per schernirmi. Se foste veri uomini, come sembrate essere all'aspetto, non vi comportereste in questo modo con una gentildonna come me. Dire entrambi e giurare che m'amate, fare lodi sperticate di mie grazie, quando son certa che mi detestate.
Siete rivali nell'amare Ermia, e lo volete essere ugualmente ora nel prendervi gioco di Elena? Un gran bel gesto. Una virile impresa evocar con la vostra derisione le lacrime a una povera ragazza. Nessuno che appartenga al vostro rango offenderebbe così una fanciulla e metterebbe a così dura prova sul per gioco la sua sopportazione.
Sei crudele, Demetrio, non lo fare. Tu ami Ermia e sai che io lo so. Ebbene, vedi, io con tutto il cuore ti cedo la mia parte del suo amore e tu a me lascia l'amore di Elena, che io amo ed amerò fino alla morte.
Mai si sprecò più fiato da chi volle burlarsi di qualcuno.
Tienti pure, Lisandro, la tua Ermia, io non la voglio più. Se già l'ho amata, quell'amore è del tutto dileguato. Il mio cuore con lei ha soggiornato come un ospite, solo di passaggio. Ed ora torna ad Elena, come alla propria casa, per restarci.
Elena, non gli credere.
Lisandro, non offendere quella fede che non conosci, se non vuoi rischiare di pagarlo assai caro.
Entra Ermia, affannata.
Il buio della notte, che impedisce all'occhio di vedere, dà all'orecchio la percezione più viva e sottile. Diminuendo il senso della vista, raddoppia in cambio quello dell'udito. Non è stato il mio occhio a ritrovarti, Lisandro, ma l'orecchio, e lo ringrazio, m'ha portato ad udire la tua voce. Perché, scortese, sei andato via così da me e m'hai lasciato sola?
Perché sarebbe dovuto restare chi dall'amore è sospinto ad andare?
Quale amore potrebbe mai sospingere Lisandro a distaccarsi dal mio fianco?
L'amore di Lisandro, quello appunto che non gli permetteva di indugiare con te. Elena bella, colei che fa la notte più splendente, che non possano far tutte le stelle, quell'orbite di fuoco, occhi di luce che tu vedi lassù. Perché mi cerchi? Possibile che questo non ti dica che il disgusto di te, di starti accanto, a far ch'io t'abbia così abbandonata?
Tu dici cosa che non puoi pensare, non può essere così.
Ecco, anche lei è alleata con loro. Ora capisco. Si sono accordati tutti e tre per tramare alle mie spalle questa ipocrita burla. Ermia insolente.
Ingrata amica. Con loro anche tu, a cospirar per rider di me con questa sciocca quanto atroce beffa.
Tutti i segreti che ci siamo detti, i nostri giuramenti di sorelle, le ore che passate e abbiamo insieme, rimproverando il tempo dispettoso che trascorrendo troppo frettoloso voleva separarci. Tutto questo, oh, l'hai davvero tu dimenticato? E l'amicizia dei giorni di scuola? E la nostra innocente fanciullezza? Noi, Ermia, come due divini artefici abbiamo creato insieme coi nostri aghi un sol fiore, d'un unico modello. Sedute sopra un unico cuscino, cantando insieme la stessa canzone, all'unisono, sulla stessa chiave, come se avessimo in un solo essere confusi e mani e fianchi e voci e menti. Così siamo cresciute tu ed io,
simili a due ciliegie, nate in coppia,
che sembrano divise sui due gambi, ma nella divisione sono unite.
Due belle coccole, su un solo stelo spuntate, con due corpi all'apparenza, due delle prime. Come nell'araldica, due stemmi appartenenti a due famiglie, ma sovrastati da una sola cresta.
E vuoi spezzare questo antico affetto, tu ora per unirti donna a uomini nell'irrider la tua povera amica? Non è da amica, né da donna questo. L'intero nostro sesso, insieme a me, potrebbe rinfacciarti quest'offesa, quando anche sia io sola ora a soffrirne.
Son davvero stupita di queste tue parole appassionate. Non son io a burlarmi di te, sei tu mi pare a burlarti di me.
Non hai tu forse istigato Lisandro ad inseguirmi come per ischerno e a fare dei miei occhi e del mio volto false ipocrite lodi? Non hai tu indotto l'altro tuo innamorato, Demetrio, il quale ancor poco fa mi respingeva a calci, ad invocarmi coi nomi di dea, ninfa, divina, rara, celestiale? Perché dovrebbe parlar così a chi detesta? E perché mai Lisandro dovrebbe rinnegare quell'amore che sì ricco per te gli ferve in cuore, se non da te istigato, te d'accordo? Che fa, se io non possiedo le tue grazie, se io non son così amata e fortunata, e tanto più di te infelice e misera, per amare senza essere riamata? Mi dovresti compiangere per questo, piuttosto che coprirmi di disprezzo.
Non capisco perché parli così.
E dai, seguita ancora. Atteggia pure il viso alla tristezza e fa boccaccia appena volto il dorso. Fatevi l'occhiolino l'un con l'altro. Proseguite questo gioioso scherzo. Questo gioco, portato bene avanti, sarà da raccontare bene in giro. Se aveste un briciolo di compassione, di cortesia e buona educazione, non fareste di me tanto ludibrio. Ma addio, la colpa è anche un poco mia e saprò porvi subito rimedio. Col togliermi di mezzo o con la morte.
No, Elena gentile, non andartene. Senti le mie ragioni, amore mio. Mia vita, anima mia, Elena bella.
Oh, ma bene, benissimo.
Caro, non devi schernirla così.
E se non basterei a persuaderti, so io come costringerti ad esistere.
Tu non saprai costringermi, Demetrio, più di quanto ella sappia supplicarmi. Con me le tue minacce hanno meno forza delle sue deboli supplicazioni. Io t'amo, Elena, sulla mia vita. E ti giuro, su questa stessa vita, che io sono pronto a perdere per te, che proverò mendace per la gola chiunque venga a dirti che io non t'amo.
Io affermo che t'amo più di quanto non sappia amarti lui.
Se lo affermi a parole, allontaniamoci e provalo col ferro.
Subito, andiamo, vieni.
Lisandro, a quale scopo tutto questo?
Va via, Etiope!
No, che lui sta attento!
Tu fai finta di rompere il guinzaglio e volermi seguire, ma non vieni, sei un uomo addomesticato, va!
Toglimiti di dosso, gatta, zeccola, lasciami andare, vilissimo insetto!
Perché sei diventato sì volgare? Che mutamento è questo, amor mio?
Amore mio? Via, tartara di bronzo! Vattene, nauseabonda medicina, detestata pozione, via di qui!
Non stai scherzando?
Sì che scherza. Scherza, e tu seguiti a farlo insieme a lui.
Con te, Demetrio, terrò la parola.
Magari fossi sicuro di averla, ma m'accorgo che basta trattenerti un esillaccio. Sulla tua parola non c'è da fare alcun affidamento.
E che vorresti? Che la malmenassi, che la battessi a morte, l'uccidessi? Me in odio sì, ma farle male no.
E qual male peggiore mi puoi fare che avermi in odio? Odiarmi? Ma perché? Povera me, che ti succede, amore? Non sono io, Ermia, e non sei tu, Lisandro. Bella sono ora quanto l'ero prima. Fino a stanotte m'hai voluto bene, e tuttavia stanotte m'hai lasciata. Allora tu mi vuoi abbandonare? Oh, che Dio non lo voglia! Fai sul serio?
Sulla mia vita sì, Ermia, e non ti voglio più vedere. Perciò togliti pure dalla mente ogni speranza, non chiedermi più, abbandona ogni dubbio. Sta pur certa che non c'è nulla di più vero al mondo, nulla di più lontano da uno scherzo, se ti dico che t'odio e che amo Elena.
Misera me! Perfida ingannatrice, bruco che rodi boccioli di rose, ladra d'amore! Come? Sei venuta di notte a trafugare il cuore del mio amore dal suo seno?
Oh, questa è proprio bella! Hai perduto davvero ogni ritegno, ogni pudore, ogni ombra di rossore. Vuoi per forza strappar dalla mia lingua finora dimostratasi gentile risposte d'ira? Vergogna, vergogna, simulatrice ignobile, pupattola.
Pupattola? Perché? Ah, ecco allora com'è andato il gioco. Ora ho capito. Lei lo ha persuaso a confrontare le nostre due stature. Si è fatta bella con la propria altezza e la propria persona. Sì, sì, certo, la sua statura, l'alta sua persona, ed è riuscita ad attirarlo a sé. E sei potuta crescere tanto in alto nella sua stima sol perché al confronto io sono così nana e così bassa? Quanto son bassa, di? Quanto son bassa, eh? Dillo, pertica e riverniciata. Certamente non tanto che quest'unghie non possano arrivare così in alto da raggiungere e sgraffignarti gli occhi.
Signori, ve ne prego, burlatevi di me quanto vi pare, ma trattenetela dal farmi male. Io non son buona a dir male parole, non son capace di far sgarberie, e per spirito imbelle sono donna. Impeditele che mi venga addosso. Non pensate che io possa starle a fronte perché è più bassa.
Più bassa, sentite? E lo ripete ancora.
Mia buona Ermia, non essere così aspra con me. Io t'ho sempre voluto bene, Ermia. Ho sempre custodito i tuoi segreti. Non t'ho mai fatto torto. Salvo che, per amore di Demetrio, gli ho detto della tua segreta fuga in questo bosco. Lui t'ha qui seguita. Ed io, per amor suo, ho seguito lui. Ma egli m'ha scacciata via da sé, minacciando di battermi, frustarmi, di uccidermi perfino. Sì, di uccidermi. E adesso, se mi lascerete in pace, me ne torno ad Atene, portandomi con me la mia follia, e non vi seguo più. Fatemi andare.
Vedete come son franca e sincera, e come sono, ahimè, innamorata.
Vattene pure, chi te lo impedisce?
Uno stupido cuore innamorato, che io lascio dietro, qui.
Che, con Lisandro?
Con Demetrio.
Ma non aver paura, Elena, lei non ti farà alcun male.
No, signor mio. Non le farà alcun male, malgrado ci sia tu dalla sua parte.
Oh, la conosco lei quando è infuriata, è pungente e cattiva. Era un'arpia da piccola, quando andavamo a scuola. Pur piccolina com'è, è feroce.
Piccolina? Di nuovo? Non sai dir altro che piccola e bassa? E voi come potete tollerare che mi insulti così? Ci penso io.
Si slancia contro Elena.
Va, va, nanetta, cosuccia da niente, fatta di infuso d'erba sanguinella, grano di cece, coccola di ghianda.
Ti scaldi troppo in favore di Elena, che sdegna invece queste tue premure. Lasciala stare. Non parlar nemmeno di lei, non prendere le sue difese, che se mai ti passasse per la testa di mostrarle anche un briciolo d'amore, l'avrai da far con me.
Adesso lei non mi trattiene più. Seguimi allora, andiamo. Se hai coraggio di provare chi vanta più diritti, sei tu o Dio su Elena.
Seguirti? No, guancia contro guancia, insieme a te.
Escono Lisandro e Demetrio.
Tutto per causa tua questo trambusto. Non andartene adesso.
Non mi fido. Di te non posso avere più fiducia, né intendo trattenermi un solo istante con la vostra dannata compagnia. Le tue mani saranno, sì, più leste a menar colpi, però le mie gambe sono più lunghe per farmi fuggir via.
Esce.
Sono stordita e non so più che dire.
Esce. Oberon e Puck ricompaiono.
Questo è il frutto della tua sventatezza. Ti sbagli sempre. O lo farai apposta a combinare queste tue birbonate?
Onore dell'ombre, non l'ho fatto apposta. Devo aver preso un uomo per un altro. Tu non m'avevi detto che avrei dovuto riconoscere l'uomo dalla foggia ateniese del vestito? Ebbene, questo ho fatto. Ho spalmato del succo di quel fiore gli occhi d'un ateniese e fino qui l'impresa mia si dimostra innocente. Del resto, fino ad ora, son contento che sia andata così, perché per me questa lorlite è stata un vero spasso.
Già, ma vedi che questi due amanti ora cercano un luogo dove battersi. Perciò affrettati, Robin, a far calare il buio della notte. Copri il cielo stellato con una fitta coltre di caligine oscura e tetra come la cheronte. Si da condurre per diverse vie questi rosi rivali che non s'abbiano più a trovar di fronte. Mettiti a contraffare con la tua vicenda la voce di Lisandro, eccitando la stizza di Demetrio, con rivolgergli qualche acerbo oltraggio, e poi a volta a quella di Demetrio, con altrettali ingiurie verso l'altro. E bada che si tengano lontani, finché non cali sulle loro palpebre, coi suoi piedi di piombo e con l'ali di pipistrello, un sonno così profondo da sembrare morte. Quindi spremi sugli occhi di Lisandro quest'erba che ha il benefico potere di scioglierli da ogni incantamento, rendendo loro la vista di sempre, sì che costoro al prossimo risveglio crederanno che tutta questa beffa sia stata un sogno, una vana illusione, e se ne torneranno i quattro amanti ad Atene riuniti gli uni agli altri in lunga e santa fedeltà d'amore. Mentre tu sbrigherai questa faccenda, io per mio conto andrò dalla regina a farmi dare quel ragazzo indiano, e allora toglierò dagli occhi suoi l'incanto della vista di quel mostro e tutto tornerà come era prima.
Mio fatato signore, tutto questo deve essere compiuto bene in fretta, perché i veloci draghi della notte già squarciano le nuvole e laggiù splende l'araldo del giorno, al cui levar gli spiriti vaganti tornano in massa ai loro cimiteri, e quelli morti in disgrazia di Dio che ebbero sepoltura nei quadrivi o giù nel fondo dei marini abissi sono già tornati ai loro letti di vermi, perché temendo che il chiaror del giorno abbia a svelare le loro vergogne, bramosamente fuggono la luce, costretti ad essere consorti eterni della notte dal tenebroso ciglio.
Noi siamo spiriti d'altra natura, ed anzi io spesso mi son deliziato a vagheggiare l'amore d'Aurora, e posso andare di notte per i boschi liberamente, come un guardacaccia, fino a quando le porte dell'Oriente, rosse di fuoco, aprendosi a Nettuno, non trasformino in oro sfolgorante, col divino splendor dei loro raggi, la distesa del suo salmastro azzurro. Ma su, alla svelta, non perdiamo tempo. Possiamo compiere l'operazione prima che spunti la luce del giorno.
Li menerò di qua, li menerò di là, per campagna e città, dove Robin vorrà. Eccone uno già.
Rientra Lisandro.
Demetrio Spaccamonti, dove sei? Parla, fatti sentire.
Son qua, vigliacco, con la spada in pugno e pronto a battermi. Ma dove sei?
Eccomi, sono subito da te.
Seguimi allora, su terreno aperto.
Lisandro esce come a seguir la voce di Demetrio. Rientra Demetrio.
Non parli più, Lisandro? Dove sei? Te la sei data a gambe, vigliacco? Parla! Ti sei nascosto in qualche siepe? Dove hai ficcato il capo?
Tu, vigliacco, che fai il rodomonte con le stelle cercando di far credere ai cespugli che vai cercando chissà quali guerre e non ti fai avanti. Su, vigliacco, vieni avanti, bamboccio, te le voglio suonar con la bacchetta che ad usar la spada con uno come te mi disonoro.
Ah, sei là?
Vieni dietro alla mia voce, non è qui che potremo misurarci.
Escono Demetrio e Puck. Rientra Lisandro.
Mi scappa avanti e seguita a sfidarmi. E come arrivo là dove ha chiamato, non ci si fa trovare più, furfante. Ai calcagni più celeri dei miei. Per quanto io sia veloce nel rincorrerlo, lui fa sempre più presto a scomparire. E adesso mi ritrovo qui, nel buio, in questo impervio e tortuoso sentiero. Mi riposerò qui.
Si sdraia per terra.
Giorno gentile, fa presto a venire, che appena il tuo barlume apparirà, io scoverò Demetrio. Avrò vendetta di questo suo irritante dispetto.
S'addormenta. Rientra Demetrio, riappare Puck.
Beh, vigliacco, perché non vieni avanti?
Fermati, finalmente sei coraggio. Che ben m'accorgo che mi corri innanzi sgattaiolando d'uno ad altro luogo, senza avere il coraggio di fermarti e di guardarmi in faccia. Dove sei?
Eccomi, vieni qua da questa parte.
No, ti burli di me. Ma se riesco a vedere la tua faccia alla luce del giorno, me la paghi. Adesso vattene per la tua strada. La stanchezza mi forza a misurare con tutta la lunghezza del mio corpo questo freddo giaciglio. Ma aspettati domani, appena giorno, che io ti rintraccerò. Sta pur sicuro.
Si stende a terra e s'addormenta. Rientra Elena.
Oh, notte stracca, accorcia le tue ore, notte tediosa, lunga, interminabile. Conforto della luce, torna a splendere all'orizzonte dell'azzurro oriente, che io possa volgere verso Atene i passi, via da chi odia la mia compagnia. Ma ora venga il sonno, che all'angoscia chiude talvolta gli occhi, a rubar me anche alla compagnia di me medesima.
Si stende a terra e s'addormenta.
Solo tre? Solo tre, la quarta paia, che sian quattro a far due paia. Ecco infatti che s'arriva, non mi par molto giuliva. La freccia di Cupido è dispettosa, rende pazza la donna più ritrosa.
Rientra Ermia.
Mai tanto stanca, mai tanto angosciata. Fradicia fino al capo di rugiada, da rovi e spine tutta lacerata. Non reggo più, mi sento uno sconquasso. Più non reggono le mie gambe e il passo con la mia volontà. Rimango qui, a riposare fino al far del dì.
Si distende a terra.
Dio protegga Lisandro da ogni danno, se domani quei due si batteranno.
S'addormenta. Puck s'avvicina a Lisandro e gli spreme sulle palpebre il succo d'amore.
Mentre al tuo sonno è culla, or questa terra brulla, io te ne palmo gli occhi, perché amor ne trabocchi, e quando li aprirai, gran gioia proverai a mirare il sembiante della tua vecchia amante e s'avveri così l'antico detto noto alla nostra gente di campagna, a ognuno la sua compagna, Gisetta il suo Gisetto, al maschio la sua femmina si dia e vivan tutti in pace e in allegria.
Sparisce.
Thank you.
Atto quarto, scena prima, nel bosco. Lisandro, Demetrio, Elena ed Ermia giacciono addormentati. Entrano Titania e Bottone Testa d'Asino, seguiti da Fior di Pisello, Ragnatela, Bruscolo, Grandi Senape e altri elfi e fate. Dietro di loro, non visto, Oberon. Vieni su questo letto a riposar tra i fiori, che io possa senza posa carezzar questa tua guancia pelosa, il tuo capo di petali di rosa adornare e sommergere di baci codesti orecchi tuoi così procaci.
Dov'è Fior di Pisello?
Sono qua.
Fior di Pisello, grattami la testa. E Monsur Ragnatela?
Son qua anch'io.
Ah, Monsur Ragnatela, buon Monsur. Ti prego, prendi in mano la tua arma. Corri da quel pecchione cosce rosse che sta ronzando su quel carro, ammazzalo e portami la borsa del suo miele. Ma Monsù, non ti scalmanare troppo e bada specialmente, buon Monsù, che la borsa del miele non si rompa. Mi farebbe un po' senso, in verità, vederti naufragare in mezzo al miele. E Monsù, Grandi Senape, dov'è?
Son qua.
Dammi la mano, buon Monsù. E lascia stare tutti questi inchini.
In che posso servirti?
Niente, niente. Solo dare una mano, buon Monsù, al nostro cavaliere Ragnatela nell'aiutarlo a grattarmi la faccia. Mi toccherà passare dal barbiere perché mi sembra d'essere tutto pieno d'una peluria fuori dall'ordinario. Io sono un ciuco tanto delicato e basta che mi pruda un solo pelo che non posso tenermi dal grattarmi.
Gradisci un po' di musica, amor mio?
Ho un orecchio discreto per la musica. Sentiamo un po' di tamburelli e nacchere.
O vuoi dirmi, amor mio, che cosa avresti voglia di mangiare?
A dire la verità, ho una gran voglia di una bella manciata di foraggio e anche un po' di buona avena fresca. Ma pensandoci bene, mi pare di desiderare di più un anello di fieno. Il fieno buono. Non c'è niente che uguagli il dolce fieno.
Ho un ardito folletto tra il mio seguito che andrà a cercarti le nocciole fresche, saccheggiandone il nido allo scoiattolo.
Un paio di manciate di lupini, ben stagionati, andrebbero anche meglio. Ma ti prego, di tutta la tua gente, fa che nessuno venga a disturbarmi. Sento una certa esposizione al sonno.
Dormi pure tranquillo, amore mio, che io ti terrò tra le mie braccia avvolto. Voi fate e allontanatevi. E rimanete quanto più distante. Le fate escono. Bottone si stende a terra tra le braccia di Titania. Così s'avvince tenero il convolvolo al caprifoglio in un gentile amplesso. Così inanella l'edera dell'olmo le sugherose dita. Oh, quanto t'amo! Oh, quanto son di te innamorata! Si addormentano. Entra Puck. Oberon gli va incontro.
Salute, Robin. Vedi che spettacolo? Delizioso. Comincio quasi ad avere pietà del suo delirio. L'ho incontrata nel bosco poco fa, che andava in cerca di amorosi pegni da offrire a questo orribile zuccone. L'ho sgridata e ci siamo bisticciati. Aveva incoronato proprio allora quelle pelose sue tempie asinine d'un serto d'olezzanti fiori freschi. E stille di rugiada mattutina, quali si vedon tremole sui bocci come rucenti perline d'oriente, se ne stavano a luccicare negli occhi di tutti quei graziosi fiorellini, simili a tante lacrime di pianto, per la vergogna di trovarsi là. Dopo averla coperta di ridicolo come meglio m'è parso, mentre lei mi supplicava con teneri accenti che io le mostrassi un po' di comprensione, l'ho richiesta di darmi quel fanciullo ed ella me l'ha subito concesso. Ed ha spedito uno dei suoi elfi a prenderlo e scortarlo alla mia pergola, la mia dimora nel regno incantato. Ed ora che ho il ragazzo, posso rimuovere dagli occhi suoi questa esecrabile imperfezione. E tu, da bravo Puck, dal capo di quel becero ateniese, togli via quello scalpo da somaro, così che al suo risveglio se ne possa tornare insieme agli altri ad Atene. E pensare a questa notte e ai casi che vi sono succeduti solo come ad un incubo notturno. Ma prima voglio smagar la regina.
Si avvicina a Titania che dorme, le sfiora gli occhi con l'erba del disincanto.
Torna ad essere come eri e a vedere come ieri. Sul fiore di Cupido il fior di Diana prevalga con la sua grazia sovrana. E ora destati, Titania mia soave regina.
Oh, Oberon, Oberon mio, che strano sogno ho fatto. Mi pareva, che strano, sta a sentire, d'essermi innamorata d'un somaro.
Eccolo là, il tuo amore addormentato.
Come possono succedere certe cose? Ah, che schifo non ha ora quel muso per gli occhi miei.
Silenzio, un solo istante. Robin, tu spoglialo di quella testa. E tu, Titania, chiama la tua musica. E più forte del loro profondo sonno, colpisci i sensi di codesti cinque.
Olà, musica, musica, e tale da incantare il loro sonno. Puck parla a Bottone che dorme.
E adesso, quando ti sarai svegliato, torna a guardare il mondo intorno a te coi tuoi occhi da scemo.
Suona, musica! E su, mia regina, prendimi per mano e facciamo ondeggiare sotto costoro a scuoterli la terra su cui dormono. Ora che siamo ritornati amici, a mezzanotte di domani insieme solennemente danzeremo felici nella dimora del Duca Teseo e trionfanti lo benediremo col nostro augurio di prosperità. E la duplice coppia degli amanti le sue nozze con lui celebrerà, tutti insieme felici ed esultanti.
Tendi l'orecchio, re degli elfi, attento, io già la lodola dell'alba sento.
Allora, mia regina, a noi partire conviene silenziosi ad inseguire sul suo cammino l'ombra della notte, dirigendo con lei la nostra rotta tutti intorno del mondo alla calotta, e senza cura aver di tregua alcuna volar più lesti dell'errante luna.
Sì, mio signore, e allor tu mi dirai, durante questa nostra cavalcata, com'io qua giù stanotte mi trovai tra codesti mortali addormentata. Scompaiono. Entrano Teseo, Ippolita, Egeo e Seguito.
Uno di voi mi cerchi il guardiacaccia. Ora che il nostro rito si è compiuto e poiché siamo al sorgere del giorno, voglio che l'amor mio possa ascoltare l'armonico abbaiare dei miei cani. Sguinzagliateli a valle da ponente e lasciateli liberi di andare. E mandatemi, ho detto, il guardiacaccia. Noi nel frattempo, mia bella regina, ci porteremo in cima a quell'altura a udire la musicale confusione delle loro voci e l'eco nella valle.
Una volta mi son trovata a Creta in compagnia di Ercole e di Caco alla caccia dell'orso con una muta di cani di Sparta. Mai non ho udito più fiero latrare che, oltre ai boschi, i colli e le fontane, le valli e tutte le altre prode intorno d'un sol grido parevan risuonare. Mai non ho udito più discorde accordo, mai di tuono più bel rimbombo sordo.
E di razza spartana sono anche questi miei, Di quella razza hanno le frogge cadenti e il pelo biondo e lunghe orecchie pendule che spazzano la rugiada mattutina e zampe arcuate e grandi pappagogge come quelle dei tori di Tessaglia. Sono un po' lenti nell'inseguimento, ma uniti e intonati nel latrare come campane tra loro accordate. Grido più armonizzato mai si è udito rispondere puntuali a suon di corno da caccia a Creta, a Sparta o in Tessaglia. Giudicherai tu stessa nel sentirli. Ma un momento, che ninfe sono queste?
Questa è Ermia, mia figlia, mio signore, addormentata. E quest'altro è Lisandro, e quest'altro è Demetrio, e questa è Elena, la figliola del vecchio Ferdinando. Ma come mai sono qui tutti riuniti?
Si saranno levati molto presto per celebrare la festa di maggio, e conoscendo le nostre intenzioni, ci avranno voluto precedere qui per le nostre solenni cerimonie. Ma dimmi, Egeo, non era questo il giorno che Ermia ci doveva far conoscere la sua scelta?
Sì, oggi, mio signore.
Andate ad ordinare ai cacciatori di svegliare costoro a suon di corni.
Lisandro, Demetrio, Elena ed Ermia si svegliano di soprassalto e si stropicciano gli occhi.
Cari amici, buongiorno. San Valentino quest'anno è passato. E com'è che cominciano solo adesso questi uccelli di bosco ad accoppiarsi?
Perdono, mio signore.
I quattro si inginocchiano a Teseo.
Su, su, alzatevi. So che eravate rivali in amore. Come può essere scesa sulla terra tal concordia d'affetti perché l'odio sia sì lontano dalla gelosia da far che l'odio dorma accanto all'odio, senza tema d'alcuna inimicizia?
Signore, ti rispondo un po' confuso, essendo ancora mezzo addormentato, ma ti posso giurare in fede mia di non sapere come mi trovo qui. Credo, a voler parlare sinceramente, e deve essere così a ripensarci, d'essere qui venuto insieme ad Ermia con l'intenzione di fuggire da Atene in luogo dove poterci sposare senza incappar nelle leggi d'Atene.
Basta così. Signore, avete inteso. Questo mi pare più che sufficiente perché io possa invocare sul suo capo da te l'antico statuto di Atene. Hai sentito, Demetrio? L'hanno detto. Volevano fuggire e defraudare te della tua sposa e me del mio consenso alle tue nozze.
Fu Elena a informarmi, mio signore, della loro intenzione di fuggire e di incontrarsi qui, in questo bosco. Ed io qui sono accorso in tutta furia per inseguirli. Ed Elena, anche lei innamorata di me, mi seguì. Se non che è successo, mio signore, non so per quale strano incantamento, che di certo qui uno ce n'è stato, che d'improvviso l'amor mio per Ermia si è liquefatto come neve al sole, restandomene in mente un tal ricordo come d'un innocente passatempo con cui mi baloccassi da bambino. Ed ora invece tutta la mia fede, la virtù del mio cuore, l'oggetto e la delizia dei miei occhi è Elena. A lei m'ero promesso, avanti di posar l'occhio su Ermia, ma poi mi sopravvenne per tal cibo la stessa repugnanza d'un malato. Ed ora, come se io fossi guarito e tornato al mio gusto naturale, lei sola voglio, desidero, adoro e voglio sempre a lei restar fedele.
Leggiadri amanti, fu buona ventura per me incontrarvi e più vorrò saperne riparlandone insieme a miglior agio. Egeo, mi dovrò mettere in contrasto con la tua volontà, perché nel tempio queste coppie dovranno al nostro fianco stringere anch'esse un eterno legame. E poiché ormai la nostra mattinata è in gran parte trascorsa, rinunciamo alla caccia e senza indugio, via, tutti insieme con noi per Atene. Tre coppie e un unico rito nuziale, faremo festa insieme. Vieni, Ippolita.
Escono Teseo, Ippolita, Egeo e Seguito.
Tutto m'appare pallido, indistinto, appena percettibile alla mente, come all'occhio montagne da lontano, che non distingui se sia monti o nuvole.
A me sembra vedere tutto questo come se avessi lo strabismo agli occhi. Ogni occhio per suo conto è tutto doppio.
Ed io lo stesso. Ho trovato Demetrio come si trova per strada un gioiello, che ti domandi se sia tuo o no.
Ma siete proprio certi d'essere svegli? O forse siamo ancora addormentati e quello che vediamo è tutto un sogno? Non v'è parso che qui ci fosse il duca poc'anzi e ci ordinasse di seguirlo?
Sì, era con mio padre.
E con Ippolita.
E ci ha ordinato di seguirlo al tempio.
Allora non c'è dubbio. Siamo svegli. E seguiamolo allora. E per la strada raccontiamoci tutti i nostri sogni.
Escono. Bottone si sveglia.
Quando viene la mia entrata in scena, chiamatemi e vi risponderò alle parole «Oh bellissimo Piramo!» Ma oh, Piero Cotogna! Oh, flauto aggiustamantici, nasone calderaio, dove siete? E tu, Lanca, ci sei? Tutti scappati! Lasciandomi qui solo, addormentato! Ma che strana visione ho avuta in sogno! Ho fatto un tale sogno che non c'è barba di cervello umano che possa raccontare che sogno era. Un uomo, a raccontare un sogno simile, non può essere altro che un somaro. Era come se io fossi diventato... Non c'è uomo che possa dir che cosa. Mi pareva che avessi... Come faccio a dir che cosa? C'è da passare da grande balordaccio a raccontare che cosa mi pareva. Mai occhio umano ha udito, né orecchio umano ha visto, né mano mai tastato, né lingua concepito, né cuore raccontato, che diavolo di sogno è stato il mio. Dirò a Piero Cotogna c'ha da scriverci sopra una ballata e intitolarla Il sogno di Bottone, perché davvero è un sogno senza fondo. La canterò io stesso avanti al duca, dopo la nostra rappresentazione. Anzi, per darci ancor maggior risalto, la canterò dopo che Tisbe è morta.
Esce. Scena seconda. Atene in casa di Piero Cotogna. Entrano Cotogna, Flauto, Conforto e il Lanca.
Qualcuno è stato a casa di Bottone a vedere se è tornato?
Non si sa. Nessuno ne ha saputo più notizia. Quello l'hanno stregato, garantito.
Se non ritorna, va in fumo la recita. Non se ne fa più nulla. Dico bene?
Eh sì, non ce n'è altri in tutta Atene che sappia fare un Piramo così.
Ah, non v'è dubbio, è lui il più dotato di tutta l'artigianeria d'Atene.
È anche il più presente come fisico, e quanto a voce è un vero zuccherino per quanto è dolce.
Allora devi dire un gioiellino, perché uno zuccherino, che Dio ci benedica, è come niente.
Compagni, il duca esce ora dal tempio e si sono sposate anche con lui altre due o tre coppie di gentiluomini e di gentildonne. Se potevamo recitare adesso avremmo fatta la nostra fortuna.
Quel caro bambolone di Bottone, così si è perso una pensione a vita di 10 soldi al giorno, perché il duca, che mi impiccassero, ma 10 soldi gliel'avrebbe assegnati certamente dopo averlo sentito fare Piramo. e sarebbero stati meritati per un piramo come quello suo, o 10 soldi al giorno, oppure niente.
Entra Bottone.
Dove sono queste perle di ragazzi? Che fine ha fatto questi cuori d'oro?
Bottone! Oh, quale fortunoso giorno! Oh, quale ora felice!
Amici cari, vi devo raccontare meraviglie. Però non domandatemi che cosa, perché se ve lo dico francamente, non sono un ateniese di rispetto. Ma sì, vi voglio raccontare tutto esattamente come m'è successo.
Parla, caro Bottone, ti ascoltiamo.
Sì, ma non ora parliamo di me. Tutto quello che ora voglio dirvi è che il duca ha finito di cenare. Radunate perciò le vostre robe, lacci che tengano belle barbe, stringhe e fiocchetti nuovi agli scarpini e troviamoci subito al palazzo. Si ripassi ciascuno la sua parte, che a dirla tutta breve quanto è lunga, il nostro dramma è stato preferito per essere rappresentato subito. In ogni caso, procurate a Tisbe una camicia pulita e il leone, dico colui che n'ha da far la parte, si guardi bene dal tagliarsi l'unghie, perché dovrà mostrarle bene in vista, da figurar gli artigli della belva. E soprattutto, attori, anime mie, badate a non mangiare aglio e cipolla, che dobbiamo esalar tutti un alito che deve riuscir dolce e gradevole. E non dubito che l'udremo dire dolce e gradevole la nostra recita. Ma basta con le ciance, avanti, all'opera!
Escono. Atto quinto. Scena prima. Atene e il palazzo di Teseo. Entrano Teseo, Ippolita, Filostrato e Seguito.
Teseo, mio caro, trovo molto strano quello che ci raccontan questi amanti.
Più strano che reale anche per me. Io non saprò mai credere a queste vecchie favole grottesche, né a certe amenità di fantasia. Gli innamorati sono come i pazzi. Hanno sempre il cervello in gran bollore ed una fantasia così feconda da riuscire a concepir più cose di quante la ragione loro, a freddo, si mostra poi disposta ad accettare. Pazzo, amante, poeta, tutti e tre sono composti sol di fantasia. Il primo vede sempre più demoni di quanti ne contenga il vasto inferno. L'innamorato, tutta frenesia, sa ravvisar perfino in una etiope la venustà d'una Elena di Troia. Il poeta, volgendo gli occhi intorno, come rapito in un dolce delirio, può contemplare la terra del cielo e il cielo della terra. E la sua penna, così come l'estrosa sua inventiva, sa dare corpo a ciò che non conosce. Lo ferma, conferendo ad un vuoto nulla una concreta dimora ed un nome. L'estroso immaginare ha tali trucchi che se soltanto vagheggia una gioia, se ne crea pure l'oggetto e l'origine. E così, se talvolta nella notte sente d'aver paura, facilmente può scambiare un cespuglio per un orso.
Ma quello che è successo a udir costoro la scorsa notte e come le loro menti siano state stravolte tutte insieme, testimonia che in tutta la vicenda ci deve essere qualche cosa in più che pure immagini di fantasia, qualche cosa avviata a prender corpo e, per quanto assai strano e prodigioso, consistenza d'autentica realtà.
Eccoli i nostri quattro innamorati traboccanti di gioia e d'allegria.
Entrano Lisandro, Demetrio, Ermia ed Elena.
Felicità, gentili amici, a tutti. Gioia e giorni d'amore sempre freschi accompagnino sempre i vostri cuori.
Più che sui nostri, possan tali giorni vegliare sopra i vostri augusti passi, sopra la vostra mensa e il vostro talamo.
Su via dunque. Con quali mascherate e quali danze vogliamo consumare il lungo intercalar di 3 ore tra il levar delle mense questa sera e il momento di guadagnare il letto? Dov'è il nostro maestro delle feste? Quali trattenimenti ha predisposto? Non ci sarebbe una qualche commedia ad allietarci il tedio dell'attesa? Chiamatemi Filostrato.
Son qui presente, possente Teseo.
Dimmi, che passatempi tieni in serbo per questa sera? Spettacoli? Musiche? Come ingannare questo pigro tempo se non con qualche lieto diversivo?
Ecco un breve sommario dei vari passatempi preparati.
Gli porge un foglio.
La cruenta battaglia coi centauri cantata sulla cetra da un eunuco d'Atene. Questa no, l'ho raccontata io stesso all'amor mio nel raccontarle le gloriose gesta d'Ercole, mio parente. L'orgia delle baccanti che nella loro furibonda ebbrezza straccian le carni del cantore tracio. Roba vecchia, l'ho vista recitare quando tornai vittorioso da Tebe. Le 9 muse in lutto per la morte della cultura per denutrizione. Questa deve essere una qualche satira di contenuto critico e pungente che non s'addice a una festa nuziale. La lunga e breve storia dell'amore del giovinetto Piramo per Tisbe, tragicissima allegria. Lunga e breve, tragedia ed allegria. Come dir ghiaccio caldo e neve ardente, come accordare un tale discordo?
Si tratta, o mio signore, d'un lavoro d'una decina di parole in tutto, che è il lavoro più corto che io conosca. Ma di 10 parole, mio signore, è troppo lungo, il che lo fa noioso, anche perché non c'è per tutto il dramma una sola parola al posto giusto, né un attore tagliato alla sua parte. E tragico, mio nobile signore, lo è, per via che Piramo alla fine si uccide da se stesso. La qualcosa, quando ho visto la prova generale, lo confesso, m'ha fatto lagrimare, ma eran lacrime che di più allegre mai non ne avevo versate dal gran ridere.
E chi sono, Filostrato, gli attori?
Mani callose, artigiani di Atene, che mai hanno applicato prima d'ora ad un qualche esercizio i loro cervelli e che oggi hanno messo a dura prova le loro memorie mai esercitate per imparare a mente questo dramma per le tue nozze.
E noi lo ascolteremo.
No, mio nobile signore, non sia mai. Non è roba per te. Io l'ho sentita da capo a fondo. E posso assicurarti che non vale niente, proprio niente al mondo, salvo che tu non trovi divertenti le loro buone intenzioni e i loro sforzi e la crudel fatica a prepararsi per il piacere di renderti servizio.
Voglio invece ascoltarlo, questo dramma. Non è mai roba da buttare via quello che devozione e ingenuità s'uniscono ad offrirti come omaggio. Va, va, falli venire. E voi, dame, prendete pure posto.
Esce Filostrato.
Non mi piace vedere dei poveretti sopraffatti dalle difficoltà e il loro zelo venire annientato nell'atto stesso in cui viene applicato.
No, no, dolcezza, non vedremo questo.
Dice che in fatto di recitazione essi non sanno far niente di buono.
E tanto più gentili noi saremo nel ringraziarli per codesto niente. Nostro spasso sarà cercar di intendere quello che essi fraintendono. Quando uno sforzo a nobil fine inteso resta inferiore al suo proponimento, è benevola nobiltà di spirito guardare all'intenzione e non al merito. Mi son trovato dove alti notabili s'erano proposti di farmi accoglienza con studiati indirizzi di saluto e li ho visti tremare, impallidire, iniziare una frase ed interrompersi, sentire il panico strozzargli in gola il tanto esercitato loro eloquio e interrompersi infine, all'improvviso, senza potermi dare alcun saluto. Eppure, in quel silenzio, credimi, cara, io colsi il benvenuto e in quel modesto, timoroso zelo seppi leggere quanto avrei sentito dalla lingua di certi personaggi dal parlare condito e disinvolto. Insomma, l'affettuosa ingenuità d'un dire un po' impacciato, a mio giudizio, dice molto di più senza parlare.
Rientra Filostrato.
Quando a te piaccia, grazioso signore, il prologo potrebbe incominciare.
Benissimo, si faccia avanti il prologo.
Entra Cotogna nella veste di prologo.
Se diremo qualcosa di offensivo, lo facciamo con tutta l'intenzione di far che voi possiate persuadervi che non siamo venuti per offendere, ma con tutta la buona volontà di mostrarvi la nostra semplice arte e il vero inizio della nostra fine, considerato che veniamo a voi solo a vostro dispetto. Non già con l'intenzione di piacervi, noi siamo qui. Per il vostro diletto, noi siamo venuti per farci sentire. Gli attori è gente pronta e alla mano, e dalla loro recita saprete tutto quello che forse già sapete.
Sembra che questo povero diavolo non ami molto la punteggiatura.
Difatti, ha cavalcato quel suo prologo come a cavallo d'un puledro brado, senza sapere più dove fermarsi. C'è un vecchio detto, signore, che suona: parlar non basta, occorre parlar bene.
È vero, ha recitato questo prologo come un bambino suonerebbe il flauto. Ne ha tratto il suono senza modularlo.
Pareva una catena aggrovigliata, niente di rotto, ma tutto in disordine.
Entrano, preceduti da un trombettiere come nelle pantomime, Piramo, Tisbe, il Muro, il Chiar di Luna e il Leone.
Gentili spettatori, questa vista potrà forse lasciarvi un po' stupiti. E stupitevi pur quanto volete, finché la luce della verità non vi faccia vedere tutto chiaro. Se volete saperlo, questo è Piramo, questa bellissima signora è Tisbe, quest'uomo impiastricciato di calcina è il Muro, il tristo muro che serge a separare i due amanti. Ed è attraverso una crepa del muro che i due, povere anime, s'accontentano di bisbigliar tra loro. Del che nessun si faccia meraviglia, quest'altro, con in mano la lanterna e con il cane il fascetto di rovi, rappresenta il notturno Chiar di Luna. Per cui, se proprio volete saperlo, questi amanti non ebbero vergogna di ritrovarsi, per fare l'amore, alla tomba di Nino, al Chiar di Luna. Questa mostruosa bestia, che si chiama Leone, fa fuggire terrorizzata la fedele Tisbe, giunta per prima al luogo del convegno, nella notte, fuggendo il suo mantello e la lascia cadere, e il vil Leone lo macchia con la bocca insanguinata. Subito dopo sopraggiunge Piramo, un giovane gentile e ben prestante, e trova dilaniato dal Leone il mantello della fedele Tisbe. Onde con la sua lama sanguinaria e rea, con un gesto di nobile coraggio, si squarcia il fervido sanguigno petto. Tisbe, che era rimasta ad aspettarlo sotto l'ombra d'un gelso, nel vederlo il suo pugnale trae e si dà morte. Per il resto lasciate che il Leone, il Chiar di Luna, il Muro e i due amanti vi dicano tutta intera la vicenda quando si troveranno sulla scena.
Escono tutti meno il Muro.
Mi chiedo se il Leone parlerà.
Non ci sarebbe da meravigliarsi, signore, se parlasse anche un leone, visto che son tanti asini già a farlo.
Accade dunque nel nostro interludio che il sottoscritto di nome Nasone debba rappresentare il Muro, e il Muro, come vorrei che voi l'immaginate, ha in se stesso una crepa, una fessura attraverso la quale, in gran segreto, Piramo e Tisbe, i due innamorati, usano bisbigliarsi tra di loro,
Questa calce, l'intonaco e il mattone vi facciano pensare che quel muro son io, come se fosse un muro vero. E questa, a destra e a manca, è la fessura attraverso la quale, trepidanti, i due giovani vanno a bisbigliarsi.
Un impasto di calce e di terriccio non si saprebbe presentare meglio.
È il più arguto dei muri divisori che io abbia mai sentito, mio signore.
Entra Piramo.
Oh fosca notte, oh notte, tanto notte! Oh notte che ti mostri sempre notte quando giorno non è! Oh notte, oh notte! Ahimè, ahimè che la mia Tisbe amata della promessa, temo, s'è scordata! E tu, muro, mio dolce, muro amato, che a divider la terra sei levato, del padre suo e mio, fammi veder la tua fessura, ond'io possa veder per essa l'amor mio.
Il muro alza la mano e apre le dita a V.
Grazie, muro cortese, del tuo zelo ti renda merito Giove dal cielo. Ma che veggio? Tisbe non veggio, ahimè. Muro cattivo che attraverso te gioia mi porti. Muro maledetto che non mi mostri l'amor mio diletto.
Ora il muro, secondo me, dotato anch'esso di sensibile natura, dovrebbe rimbeccargli l'invettiva.
No, signore! Per dir la verità, lui non dovrebbe rimbeccar nessuno. Le sue parole, l'amor mio diletto, devono dare l'imbeccata a Tisbe. Infatti, tocca a lei d'entrare in scena e a me spiarla di traverso il muro. Succederà, vedrai, proprio così, come t'ho detto. Eccola che viene!
Rientra Tisbe.
O muro, o quanti mai lamenti amari, mai tu sentito gemere? Perché da Piramo mio dolce mi separi? Questo mio labbro di ciliegia, ai lasso, quante volte ha baciato questo concreto tuo di calce e sasso?
Vedo una voce!
Alla fessura tosto, per vedere udir Tisbe m'accosto. Tisbe, sei là?
Sei l'amor mio, mi pare!
Ti paia quel che vuol tua vista e udito. Dell'amor tuo io sono il favorito, fedele a te, come lo fu Lemandro.
Io come Elena, a te mio dolce amato, fino a tanto che non m'uccida il fato.
Tanto fido non fu Cefalo a Procri.
Né Procri a Cefalo, come io a te.
Oh, baciami attraverso la fessura di questo vile muro.
La fessura bacio del muro, ma non bacio te.
Verresti ad incontrarmi sull'istante di Ninì alla tomba?
Immantinente è con me vita o morte, dolce amante.
Escono Piramo e Tisbe.
Così io, muro, ho fatto la mia parte, e ci ho finito, il muro se ne parte.
Ed ora il muro è come raso al suolo fra i due vicini.
Era inevitabile, signore, quando i muri sono sì pronti ad origliare senza darne avviso.
È senz'altro la roba più puerile che mi sia mai occorso di sentire.
Il meglio in questo genere di cose sta sempre in ombra, e il peggio non è peggio se ci soccorre un po' di fantasia.
Già, ma in tal caso a figurarci il meglio siamo noi, con la nostra fantasia, non essi con la loro.
Con la nostra basta che riusciamo a immaginare che essi non siano peggiori recitanti di quanto si ritengano essi stessi e possono apparirci ottimi attori. Ecco venire due nobili bestie, un uomo e un leone.
Rientrano il leone e Chiar di Luna.
Voi, dame, voi, il cui nobile cuore si spaventa a vedere il topolino mostruosetto che striscia sul piancito. Potrete forse fremere e tremare adesso qui, quando il leone selvaggio ruggire udrete tutto inferocito. Sappiate allora che a ruggir così sono io stesso, conforto stipettaio, con addosso una pelle di leone e nemmeno madama leonessa, che se fossi venuta innanzi a voi come un vero leone da zuffarmi, povera vita mia!
Questo leone è bestia stai gentile e coscienziosa.
Il meglio come bestia, mio signore, che mi sia mai occorso di vedere.
Un leone però che per coraggio pare proprio una volpe.
Questo è vero, e pare un'oca per la discrezione.
No, mio signore, perché il suo coraggio non può portarsi via la discrezione, mentre una volpe può papparsi un'oca.
È vero. Certo, la sua discrezione non si può portar via il suo coraggio. È anche vero, tuttavia, che l'oca non riesce a portarsi via la volpe. Ma lasciamolo alla sua discrezione e sentiamo quel che ha da dir la luna.
Ecco, questa lanterna rappresenta la bicornuta luna.
Avrebbe fatto meglio, quello lì, a mettersele in capo, le due corna.
Sarà perché non è luna crescente e le corna ci sono, ma invisibili, nascoste nella sua circonferenza.
Questa lanterna vuole rappresentare la biforcuta luna.
Ah, questo no. Questo è l'errore più grosso di tutti. L'uomo dovrebbe star nella lanterna, se no che uomo della luna è?
Non osa entrarvi perché la candela, come vedi, si viene smoccolando.
Di questa luna ormai ce n'ho abbastanza. Non si potrebbe cambiare soggetto.
A sentir la sua poca brillantezza, sembra che sia nella fase calante. Comunque, per dover di cortesia, ci converrà aspettare.
Avanti, luna!
Tutto quel che ho da dire nella mia parte è di avvertirvi che questa lanterna è la luna. Io, l'uomo della luna, questo fascio di rovi, il rituale mio fascio di rovi, questo cane, il mio cane.
Già, soltanto che tutte queste cose dovrebbero star dentro alla lanterna, se roba che ha da stare nella luna. Ma silenzio, che sta arrivando Tisbe.
Rientra Tisbe.
L'antica tomba è questa di Ninì, ma l'amor mio, ahimè, non vedo qui.
Tisbe scappa e nella fuga perde il manto.
Ben ruggito, leone, molto bravo.
E brava Tisbe, ben fuggita anch'essa.
Bene anche Chiar di Luna. Questa luna non poteva brillare con più grazia.
Il leone dilacera con le fauci il manto di Tisbe.
Ben lacerato, leone. Perfetto.
E poi comparve Piramo.
E scomparve il leone.
Entra Piramo.
Grazie a te, dolce luna, e il cielo coi tuoi raggi tutti incendi. Grazie al tuo raggio fervido abbagliante, spero di scerner Tisbe, la mia amante.
Vede il manto di Tisbe a terra insanguinato.
Ma oh, fato funesto, qual rio destino è questo? Oh, Piramo meschino, qual mio tristo destino? Occhi miei, lo vedete? Possibile, il credete? Oh, mia dolce anatrella, come? La tua mantella? Qui, la mia vista avvisa, tutta di sangue intrisa. O fureo par che dire, vogliate a me venire, il mio stame a tagliare, schiacciare, calpestare, finire e maledire.
Codesti appassionati piagnistei e la morte d'una persona cara va a finir che ti metton la tristezza.
Maledetto sia pur questo mio cuore, ma quell'uomo mi ispira compassione.
Oh natura, perché i leoni hai creato? Perché un vile leone? Qui stuprare dov'è l'amor mio adorato? Quella che è, che fu la più leggiadra dama che abbia amato e sorriso qua giù. Venite lacrime e affogatemi. Fuori mia spada dalla tua cella, scendi di Piramo nella mammella, dove il suo misero cuore saltella.
Si trafigge.
Così io muoio, e così sia. Al ciel t'invola, anima mia, spegniti voce, luna va via.
Esce Chiar di Luna.
Morto son io, pietoso è Dio, giunto al gran passo, misero lasso.
Altro che lasso, morto come un asso, perché colui non val proprio di più.
Anche meno, direi, perché se è morto non val proprio più nulla.
Con l'aiuto d'un medico potrebbe tuttavia tornare in vita e da un asso così scoprirsi un asino.
Com'è che il chiar di luna è andato via prima che Tisbe sia tornata indietro in cerca dell'amante?
Lo scoprirà al chiarore delle stelle. Eccola, e con la sua disperazione si chiuderà la rappresentazione.
Rientra Tisbe.
Penso non abbia troppo a disperarsi per un piramo come quello là. Spero che il piagnisteo non duri a lungo.
A volerli pesar su una bilancia, Piramo e Tisbe, a veder chi sia meglio, a farla tracollar da quella parte, lui come uomo, che Dio ce ne liberi, lei come donna, Dio ci benedica.
L'ha già scorto, coi suoi occhietti dolci.
E gli sussurra qualcosa. Sentiamo.
Dormi, amor mio! Ah, che veggio! Che morte fella! T'ha me strappato mia colombella! Piramo amato, sorgi, favella! Ai più non mode quel viso glabro, questo digiglio, ridente labbro, questo leggiadro suo sopracciglio, queste sue guance si colorite, due melarance ormai sfiorite, ahimè, finite, eran sì belle le sue pupille, col loro iride verde pisello. Sciogliete, amanti, a mille i pianti! O tre sorelle, a me correte, le vostre pallide mani tingete del sangue mio, poi che reciso il filo avete, voi della vita, dell'amor mio. Lingua, silenzio, non più parola, spada, tu sola, vieni e profonda nel cuor di Tisbe, tutta t'affonda.
Afferra la daga di Piramo e si pugnala.
Amici, addio, felici dii, così finisce Tisbe. Così
rientrano Chiar di Luna e il Leone.
Chiar di Luna e il Leone rimangono per seppellire i morti.
Sicuro, ed anche il muro.
No, il muro che i loro padri separava, dovete immaginar che sia crollato. Vi piacerebbe adesso a conclusione veder l'epilogo qui sulla scena o gustarvi una danza bergamasca ballata da una coppia degli attori?
Niente epilogo. Perché il vostro dramma non ha bisogno di domandar scuse. Niente scuse, perché quando gli attori sono tutti morti, sono già scusati. E tuttavia, se la parte di Piramo l'avesse recitata chi l'ha scritta e si fosse impiccato col legaccio da Tisbe usato come giarrettiera, sarebbe stata una bella tragedia. E tale è stata comunque in coscienza, e molto egregiamente recitata. Ma procediamo con la bergamasca. L'epilogo lasciamolo da parte.
Bottone e flauto danzano una bergamasca, poi escono.
La ferrea lingua della mezzanotte ha detto 12. Amanti, a letto. Sta per scoccare l'ora delle fate. Tanto di più domani dormiremo quanto abbiamo vegliato questa notte. A letto, amici. Questa nostra festa deve durare ancora 2 settimane. Avremo ancora tempo per altre danze e notturni diletti.
Escono tutti. Entra Puck con una scopa in mano.
Rugge il leone nella notte bruna, ulula il lupo al volto della luna, russa in pace lo stanco contadino, arde l'ultima brace nel camino, strida all'inferno al letto il Barbagianni, a lui presagio di futuri affanni, l'ora notturna è questa in cui leggeri vagano gli specchi entri sui muti sentieri uscendo dalle tombe scoperchiate liberi ad aleggiare per le strade e noi fatati spiriti d'ogni sorta che al carro d'Ecate facciamo scorta sempre fuggendo il raggio dell'aurora il buio essendo la nostra dimora come sognando siam lieti e contenti nessun topo in quest'ora a disturbarci la casa s'attenti innanzi agli altri io son qui mandato a spazzar via di questa scopa armato la polvere dell'uscio inchiavardato
Entrano Oberon, Titania e loro seguiti.
Pur se stia morendo il fuoco, si ravvivi a poco della casa in ogni loco un altissimo bagliore. Elfi e fate, in gran fervore subbalzate, saltellate come uccelli svolazzate, con le più lievi volute a me intorno volteggiate.
Rinnovate danze e suoni, tutti versi sian canzoni, tra volteggi e capriole intrecciate le carole e col nostro dolce canto diffondiamo qui l'incanto.
Ora fino all'aurora ciascun di voi potrà vagare in libertà per quest'erma dimora. Per prima benedetto sia della sposa il letto. C'abbia vita felice ed onorata quanta famiglia vi sia generata e siano nell'amore sempre unite le tre coppie assortite. Sulla lor prole mai della natura la mano possa imprimer la iattura di quegli odiosi segni del destino quali una voglia o un labbro leporino. Fate, Delfi, ciascun per la sua strada a spruzzar la sua magica rugiada per ogni sala vano rientranza, sì che la dolce pace vi abbia stanza e possa il suo Signore, benedetto, vivere sempre in pace e in diletto. All'opera dunque, datevi d'attorno e tornate da me prima di giorno.
Escono Oberon, Titania e loro seguiti.
Se noi ombre vi siamo dispiaciuti, immaginate come se veduti ci aveste in sogno e come una visione di fantasia la nostra apparizione. Se vana e insulsa è stata la vicenda, gentile pubblico, faremo ammenda con la vostra benevola clemenza e rimedieremo alla nostra insipienza. E parola di Puck, spirito onesto, se per fortuna a noi capiti questo che possiamo sfuggir indegnamente alla lingua forcuta del serpente, ammenda vi farem senza ritardo, o tacciatemi pure da bugiardo. A tutti buonanotte, dico intanto, finito è lo spettacolo e l'incanto. Signori, addio. Batteteci le mani e Robin v'assicura che domani migliorerà della sua parte il canto.